bello amare il calcio. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team.
Questo programma è offerto da...
Se hai un frigo che non funziona, ti prego non rischiare, vieni da noi a farlo cambiare, da specialisti e con rapidità. Frigoriferi da incasso, forni da incasso, piani di cottura e lavelli di tutti i colori, lavastoviglie da incasso, FBA di Bruno, Corso Potenza 183, Torino. Se hai un frigo che non funziona, vieni da noi a farlo cambiare.
Posticipo della 37esima, uno dei posticipi anzi della 37esima giornata del campionato di Serie A che mette di fronte Lazio e Inter allo Stadio Olimpico. Proviamo a sentire un secondo se abbiamo il collegamento con l'Olimpico. No, non ce l'abbiamo in questo momento. Allora salutiamo intanto Dario Lilloni da un treno probabilmente. Buonasera Dario. O da un telefono, che dir si voglia, non lo sentiamo. Sentiamo invece se abbiamo Andrea Cantoni in collegamento. Buonasera.
Purtroppo ce l'avete.
Ok, sì, è Dario che non sentiamo. Buonasera Andrea.
Buonasera.
Adesso vediamo anche di sistemare il collegamento con l'Olimpico, che in questo momento purtroppo non abbiamo, ma sistemeremo nel giro di qualche istante, se tutto va come deve andare. Si gioca da 1:20 nel corso del primo tempo all'Olimpico tra Lazio e Inter. Partita, diciamolo Andrea, completamente inutile, perché la Lazio è già qualificata per le coppe, l'Inter non si può più qualificare, quindi direi che siamo a posto da quel punto di vista. Cioè è un amichevole di fine stagione di fatto, alla fin fine si gioca se vogliamo, per quanto riguarda l'Inter, giusto per l'orgoglio, parola che di cui l'Inter oggettivamente quest'anno non è che abbia fatto molto uso. Vai Andrea, scusami.
Sarebbe risultato più tragico se non riuscisse a vincere, cosa di cui dubito, perché comunque la Lazio anche dopo la finale di Coppa Italia vuole dire la sua, sa che avere i gironi dell'Europa League da aggredire.
Certo.
Il dato vero di oggi è che il Milan a quanto pare ha detto ma sì
andiamo a fare sti preliminari, vediamo che succede.
Andiamo a giocare in Lettonia il 27 luglio.
Vabbè, non è detto che sia in Lettonia, però effettivamente potrebbe essere una nazione.
In Irlanda?
Vediamo.
In Azerbaijan?
Vediamo che succede. Siamo intanto in collegamento con l'Olimpico. Proviamo a alzare un attimo il volume. Pronto? Eccolo qua. Siamo già in silenzio dopo 2 minuti e mezzo di gioco. Sarà una lunga serata probabilmente. Wallace. Tra poco vi diremo le formazioni anche della partita.
Scambio con Biglia. Prova l'avanzata ancora Savic.
Attacca bene la Lazio,
molto
tra
bello,
l'altro.
In direzione di Felipe Anderson.
Felipe Anderson tocca il pallone.
Lancio dentro per lo scatto di Lulic.
Sì, completamente sbagliato peraltro il lancio dentro da parte di Felipe Anderson. Purtroppo anche questa sera non abbiamo l'audio tifoso. Non abbiamo l'audio di fondo perché le tracce audio sono tutte impegnate con le telecronache tifoso, sia su Sky che su Mediaset Premium. Visto che ce l'abbiamo, proviamo a sentire un attimo l'altro nostro vecchio bersaglio.
Nonostante gli acquisti eccezionali, speso milioni di euro, tantissimi, non è mai riuscito a ritrovarsi. Attenzione Candreva.
Penso che parli dell'Inter
Candreva,
in questo caso.
Il cross e poi la palla giocata da Lulic. Immobile. Bravo.
Comunque, dato che questa partita sarà abbastanza inutile,
sì. lo è, di fatto lo è. È una partita completamente inutile, di fatto. Se andiamo a vedere,
la vera domanda sarà provare a pronosticare non tanto la Champions, perché comunque il fattore del sorteggio è penalizzante, nel senso che voglio dire, al di là della bravura della squadra, quanto dell'Europa League.
Sì.
Nel senso che l'Atalanta farà un'Europa League alla Torino, un'Europa League alla Sassuolo.
Ma per Atalanta tu dici?
Dico più l'Atalanta, che è già gironi, diciamolo. Mentre, nel senso che gli anni scorsi ai gironi capitavano squadre, una delle sette sorelle capitavano,
sì.
Questa volta la squadra sorpresa, che doveva essere la Sampdoria, doveva essere Torino, doveva essere Sassuolo,
sì.
La squadra sorpresa va ai gironi diretta,
sì. Vediamo cosa combinerà questa squadra, perché più che altro dipende anche molto cosa accadrà ovviamente quest'estate durante il calciomercato, in un senso o nell'altro. Tacca intanto l'Inter, seguiamo questa azione della formazione nerazzurra con Nagatomo, che tocca il pallone e si porta sulla linea di fondo. Bella azione di Nagatomo, cross con deviazione, sarà calcio d'angolo in favore dell'Inter, primo angolo del match quando siamo al quinto minuto. Anzi, quando è finito, il quinto minuto nel corso del primo tempo, punteggio di 0-0 all'Olimpico. Vai.
Posso dirti una cosa da parziale otaku ai tempi dell'università, adesso molto
sì.
Meno, e una cosa che non perdo una caressa è di aver fatto sbagliare all'Italia la pronuncia di Nagatomo.
No, allora, la pronuncia, me l'hanno spiegata, la pronuncia giapponese dovrebbe essere questa qua, ma per il semplice motivo perché che loro mettono gli accenti su qualunque lettera, o meglio, non esistono gli accenti praticamente in Giappone. E loro mettono gli accenti praticamente su ogni singola sillaba. Quindi teoricamente dovrebbe essere effettivamente Nagatomo, praticamente. E come Kazuchika Okada, che da noi diventa Kazuchika Okada, perché mettiamo l'accento solo su una sillaba e non su tutte. Perché sarebbe Kazuchika, praticamente. Vai.
Non ho più seguito tanto. Può essere che arrivi? No.
Cosa? Okada? No, ancora presto. È ancora molto, 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 molto presto.
Mamma mia, che meccione. Vabbè, siamo
lascia perdere. Tanto qui abbiamo rivisto un episodio prima nell'area di rigore occupata dall'Inter, un presunto fallo ai danni di Keita, che non è stato sanzionato dal direttore di gara. Vediamo un attimo più che altro le formazioni delle squadre, visto che non le abbiamo ancora date. Seguiamo prima questo calcio di punizione. C'è Biglia sul pallone. Devo abbassare un attimo l'audio di... Passare un attimo l'audio di Sky, di Premium, anzi, più che altro, così almeno abbiamo un audio comunque dallo stadio, anche se occupato da Radio Cronaca, sfortunatamente. Seguiamo questo calcio di punizione, 6 minuti e 45 nel corso del primo tempo, 0-0 tra Lazio e Inter, la battuta di Biglia corda, è uno schema, pallone che spiova in area, colpo di testa da parte di un difensore dell'Inter, ancora la Lazio che tenta di rimettere il pallone in area, non ci riesce però, e il pallone poi viene rispedito all'indietro, direttamente sui piedi del portiere laziale di oggi. Tra l'altro ci sono un po' di novità nella formazione di oggi, allora andiamo a vedere, cominciamo dall'Inter che si schiera con Handanovic in porta, D'Ambrosio, Muriglio, Andreoli e Nagatomo, Nagatomo che dir si voglia, in difesa, Gagliardini e Medeli due di centrocampo, Candreva, Brozovic e Perisic, i tre trequartisti dietro Eder, unica punta. La Lazio risponde con Vargic in porta al suo debutto, Wallace, De Vrij e Oet in difesa, Felipe Anderson, Milinkovic-Savic, Biglia, Luis Alberto e Lulic a centrocampo, Keita e Immobile il duo da attacco. In panchina nell'Inter con Stefano Vecchi ci sono Carrizo, Radu, João Mario, Palacio, Biabiani, Banega, Sainsbury, Santon, Van Oijsen, che ammetto di non conoscere, Yao, Gabigol, Gabriel Barbosa e Pinamonti. Mentre invece nella panchina della Lazio con Simone Inzaghi ci sono Adamonis, Borrelli, Patric, Basta, Crecco, Bastos, Lombardi, Cardoselli, Petro, Tuncara, o Tuncarà che dir si voglia, Murgia e Rossi, eccoli qua, sono 4-8-12.
Ma non schiera titolare sto Gabigol, titolare sto Gabigol nemmeno,
no, in partite completamente inutili come questa, sì. Ma Gabigol ha detto tanti, ha fatto un post in portoghese qualche giorno fa dicendo tanti parlano e pochi capiscono, pochi sanno, qualcosa del genere, non ho ben capito cosa stesse cercando di dire.
una parola sola, Saudagi.
Comunque, siamo alla Saudagi secondo te? Ok, va bene.
Guarda che c'è un fattore che su tantissimi giocatori che arrivano, sì, da Sud America, in particolare dal Brasile, che osannati in padre come dei fenomeni arrivano, sì, in Europa, sì, e sono delle merde astronomiche.
Salutiamo intanto l'avvocato Pezzo che si sta accomodando sulla sedia. Un attimo che prende la cuffia, sì, è quella la cuffia giusta. Si sente un rumore nel microfono, più che altro. Buonasera,
non
avvocato.
Non mi sto accomodando sulla sedia, sto mettendo ordine nella tua scrivania.
Ma la smetta, è stata molto più incasinata. E soprattutto prenda il copricuffia, perché, anzi, non tanto per
un
quella.
Attimo, sì,
sono qua, avvocato. Ripeto, mi passi la cuffia, per favore, grazie. Ecco, perché sennò il copricuffia va perso e sono sì. Cavoli acidi.
Ci penso me.
Penso io. Eccoci qua. Si sieda, va. Ecco. Ci aiuti a commentare questa partita di importanza vitale per il campionato.
È il destino del mondo, però.
Sì. Ma no, veramente no. C'è una partita completamente inutile, perché l'Inter è fuori dalle coppe e la Lazio è già qualificata.
Sono seduto sulla... Aspetta,
cosa sta facendo, scusi?
Un attimo.
Cosa sta facendo? Si è seduto dove? Ah, sul cavo. Ok, va bene. Bene, si sistemi, che è tutto molto radiofonico quello che stiamo facendo. Anche la, finale di Coppa sarà intenzione di fare in questo modo, questo ingresso trionfale.
In pompa magna, certo.
Sì. Tanto per la finale di Coppa vorrei cominciare alle 20, se possibile, con la Radio Cronaca. Sì. Un grande appuntamento, ci va un gran pre-partita. Si fa per dire, naturalmente, però.
Per un parete grande ci vuole un pelle
qualcosa del genere, effettivamente. Allora, dato che abbiamo un piccolo problema di grafica, vai.
In agosto,
scusami.
Non vogliamo commentare.
Vai.
Anche dopo si va in agosto, a meno che non si voglia commentare il triangolare team.
Perché dovremmo commentare il trofeo team di Grazia? No, al limite commentiamo la International Champions Cup. Non fosse che giocano tutte partite alle 10-11 di mattina, si potrebbe anche fare.
Ma quando, poi, fra l'altro?
A luglio, fine luglio, inizio agosto.
Ecco, è per questo che sono favorevole al mondiale per club.
Attenzione, Immobile in area di rigore, fermato. Un attimo, solo che abbiamo abbiamo perso l'immagine, ma le troveremo. Eccoci qua.
L'altro tema importante della serata è che,
sì,
la Lazio,
sì,
ricordiamo i casini di agosto,
sì,
e guardiamo dove adesso.
Sì, sì, è vero, è vero, assolutamente. Lo stesso Keita praticamente in agosto aveva causato diversi problemi di spogliatoio alla Lazio, adesso diciamo è un elemento fondamentale della squadra, tra l'altro con possibilità anche importanti di andare via, esatto, di andare via a livello di mercato, certo.
E soprattutto che Simone Inzaghi non è più fratello scarso.
Vero, vero, assolutamente. Eccoci qua, abbiamo ritrovato anche la grafica. Non so se siamo in onda, adesso controllo un secondo, ma dovremmo essere in onda praticamente con le nostre immagini. Eccoci qua. Sì, eccoci qua, siamo in onda. Siamo in onda o no? Adesso vedo un attimo,
sì,
se siamo.
Sì, stiamo.
Vedo qua un attimo. No, eravamo in diretta. Ok, allora devo ricominciare la diretta. Chiedo scusa, devo ricominciare la diretta più che altro sui nostri canali video. Qualche secondo di pazienza, perché ho avuto c'è stato un piccolo problema. Adesso riprenderemo la diretta video. Nel frattempo andiamo avanti in audio con la Lazio che attacca in questo momento, pallone giocato sulla destra in questo momento dalla formazione laziale, pallone all'indietro, si va in difesa con De Vrij che dà il pallone sulla sinistra, avanza la Lazio, lancio lungo verso l'area di rigore, colpo di testa ad allontanare la parte di Murillo. Carpa Pelada è qua, vuoi Carpa Pelada?
No, cioè, l'importante è che ci sia.
Anzi, no, non abbiamo Carpa Pelada, cioè, adesso abbiamo Carpa Pelada, vado.
Schweder.
Eccolo qua.
Finché parla.
Nel frattempo io sistemo lo stream video.
Tanto esce al limite dell'area di rigore Ivan Vardic ad anticipare Ivan Perisic.
Beh, c'è entusiasmo, come potete sentire nella radio cronaca di Carpo Pelato, ma d'altra parte, ripeto, è una partita che non conta assolutamente niente nel campionato.
Anderson è lotta con Nagatomo.
Però sembra che vogliono
Come, scusa?
poter finire tra i piedi di...
Sì, per una questione, ripeto, per una questione di orgoglio più che altro.
Ma chi? Quelli con la Gastova in formazione?
Tanto
siamo
sicuri che vogliono siamo di nuovo in diretta video, intanto.
No, sto parlando di quelli che sono dentro, che non si stanno lesinando. Fermato anche Candreva da
Lulic. Eccoci di nuovo qua, siamo di nuovo in diretta.
Oggi pomeriggio, allora, a differenza di alcune partite viste oggi pomeriggio, che sì, veramente erano un emblema del...
Vabbè, almeno però alcune partite sono state anche divertenti, tipo Sassuolo-Cagliari, per esempio, che vabbè, finita 6-2. Attenzione, il pallone al centro, allontana un difensore dell'Inter.
Moriello, autore di un autogol e di un rigore procurato.
Sì.
L'autogol è stato qualcosa di astronomicamente meraviglioso.
Vabbè. Capita anche ai migliori, eh. Cioè. A proposito di autogol, statistiche e robe varie, a livello di fantacalcio c'era la finale di Coppa Italia oggi, se non ricordo, se non ricordo male, tra Zambuglia Express e Chaldi Cannons. Vediamo un attimo com'è la situazione da quel punto di vista nella nostra lega. Minchia, cioè uno dei giocatori ha Mertens, Berardi, l'assist di Fazio, vabbè, Arti in porta, però direi che è messo benino, perché Mertens ha due gol e il gol... e credo anche un assist, quindi due gol e assist, quindi a 15 praticamente di votazione. Direi che è messo benino, mentre vediamo l'altra formazione come è messa. Buffon porta in battuta, Dzeko, Strootman, è messo bene anche lui, perché Strootman ha fatto l'assist, ha fatto 8 e mezzo. Sarà una finale combattuta, però è già 73 con un giocatore in meno, quindi figuriamoci. Possibile che la Coppa vada a Chaldi Cannons. Domenica prossima poi c'è la Supercoppa, ricordiamoci anche, devo ricordarlo più che altro agli altri, per chiudere degnamente questa stagione, si fa per dire. Lei a fantacalcio non gioca, dottor Cantone, o ha giocato quest'anno?
Dai, solo fa le testimoni di Geova, puoi farlo anche tu.
Cosa c'entra?
Il prossimo anno io sarò in una lega di testimoni di Geova.
Ma scusi, come in una lega di testimoni di Geova?
Il fantafratelli.
Ma come il fantafratelli? Attenzione alla Lazio, pallone al centro, lontana difesa del
Lazio. Su un forum di internet,
sì?
Sono partito dalla Serie E, ogni anno sono stato promosso, quest'anno ero in Serie A.
Ma cos'è, Fantafoot? No.
No, è con Fantaservice, ma...
Ah, Fantaservice, lo conosco, sì.
Forum di NGI.
Conosco, sì, conosco. Allora, ecco. Preferisco, come piattaforma preferisco Fantagazzetta, però anche Fantaservice non è male effettivamente sotto alcuni punti di vista.
Diciamo che adesso hanno messo la pubblicità che invade 70
vabbè, dai.
Si aprono e vabbè. Mentre nella vita reale lo faccio sempre con un po' di amici tra amici e parrocchia, e quest'anno siamo quattro.
No, ho capito. No, io mi sono salvato l'ultima giornata quest'anno. Perché per la prima volta abbiamo introdotto le retrocessioni.
Quante? Due?
Mi sembra due, sì.
Una tragedia. Quest'anno è proprio una tragedia.
Poi contando che metà Lega non ha dato più la formazione per 6 mesi, vediamo un attimo com'è questa questione. Almeno nell'altra Lega, più che altro. Attenzione, tanto la Lazio in area di rigore. Calcio di rigore. Calcio di rigore per la Lazio.
Secondo me non c'era. Meno.
Secondo me sì, cioè, si è aggrappato da dietro. Cioè.
Io non so, guardate.
Sentiamo
piedi,
Capo Pelato un attimo.
Andiamo a non lo so. Non lo so, guarda, qua lo trattiene, poi gli cade la mano, è ovvio, lo vai a toccare, lo butti giù.
Ah no, è fallo di Anderson effettivamente, sai?
Allora, perché io guardavo i piedi?
È vero, no, in diretta sembrava un'altra cosa, ma è fallo di Anderson. Vabbè, tanto sono gemellati, che gli frega. Effettivamente Anderson dà tipo una gomitata, però
sì,
in corsa praticamente colpisce, cioè, lui che fa fallo.
Infatti, poi il giocatore dell'Inter è già caduto.
Sì. Sentiamo questo calcio di rigore quindi per la Lazio affidato a Keita, che ha segnato un calcio di rigore fino a questo momento in campionato.
Non è rigorista.
Parte Keita, il gol della Lazio, 1-0 per la Lazio al 18esimo nel corso del primo tempo. Lazio in vantaggio, Lazio 1, Inter 0, cambia il punteggio all'Olimpico.
Quanti gol ha fatto questo?
È il 16esimo in campionato.
Mica poco.
Diventando umiliante la stagione del mondo.
Eccolo qua il gol.
Non è fisso l'inizio.
Scusate, eccolo qua. Devo togliere l'audio. Perché
la formazione ha fatto il giro del web, un pianto liberatorio.
Questo è il telecronista della Lazio.
La maglia di
Chieda che ma perché non c'è De Angelis?
No, all'Olimpico dici? Vabbè, adesso risolviamo un attimo questa cosa che c'era l'audio della Lazio. Comunque 1-0 per la Lazio. Calcio di rigore realizzato da pallone. Keita al 18° del primo tempo. Rigore discutibile. Però ripeto, non è che conti molto a questo punto. Direi,
anche
no?
Qua si va in salita. Prima è inquadrato Zanetti.
Vabbè, c'è il Giro d'Italia, ricalcati, cioè, va benissimo. No? Cioè,
eh sì, ma di salita pare ce ne siano poche. Sta per vincere un cronometrista.
Manca una settimana, aveva detto questo.
Insomma, i più esperti medici.
Però è migliorato in montagna,
che non è. Sì, no, è.
Di base non è uno scalatore, però effettivamente.
No, in generale, questo Giro d'Italia non è un giro per scalatori.
Per scalatori, esatto, sì, quello sì.
Murillo non sta tanto bene.
Devo dire che l'Inter sta facendo meglio.
Sta facendo cagare l'Inter, ma quello è un altro discorso. Più che altro
sta facendo meglio di 2 anni fa, che era 55 punti, adesso è a 56.
Ah, scusi, ah, cacchio, miglioramentone direi. Accidenti. Pallone per Felipe. Ancora la Lazio, Felipe Anderson.
Un punto non è andato in Europa. Renditi conto te di quanto.
No, veramente per 4 non è andato in Europa. Comunque, vabbè.
No, beh, no, all'epoca. Ma
all'epoca, sì, oggi. Oggi in realtà per 7 punti non è andato in Europa. Perché il Milan ne ha 63. In questo momento l'Inter ne ha 56.
È passata la Samp per questioni finanziarie del Genova. Poi,
sì, sì, sì.
Ricordate il Zenga?
Sì, sì, ricordo.
Che tristezza.
Ricordo quello che succede, mentre intanto stiamo rivedendo il calcio di rigore tirato da, almeno su Premium, da Keita, ma anche su Sky, perché le immagini sono in questo caso le stesse. Sperando che non succeda.
Se facessimo il calcolo del coefficiente UEFA togliendo la Juve.
Ma per quale motivo dovremmo farlo, tanto per cominciare? Cioè, vogliamo. Ok, che la partita non conta niente, ma abbiamo intenzione di perdere tempo in questo modo questa sera, commentando la partita in questo modo. Controlla bene, ma la
tiene in campo. Così?
Così. Dobbiamo far venire le 22:40. Allora calcoliamo il coefficiente UEFA senza la Juve, così.
No, scusa, mi puoi fare la classifica sulla base dei media?
No, ma smetti,
cosa seria però, serissimo.
Sì, ho capito, vabbè, la Juve contribuisce un pochettino a questo ranking, diciamolo. Non è una cosa che scopriamo questa sera, questo no. Lazio che intanto va a 71 punti con questo, anzi no, scusa, era 71, quindi va a 73, mentre l'Inter rimane a 56, ecco qua. No, era 71 più che altro con il pareggio di Lazio Inter. Con il pareggio andava a 71.
Fa un lancio giusto dal 76-77.
Ma chi? Chi? Non era nato, appunto. Umorismo, grande umorismo di Capa Pelada. Siamo all'umorismo rassegnato, direi, di Capa Pelada.
Si diverte più di noi.
Non credo, sai. Almeno è ben pagato, almeno è pagato, mettiamola così.
2 anni fa la Lazio era andata in preliminari di Champions,
sì,
con 69 punti. Adesso può essere che esca 76 e va alla quarta. Come a dire, 2 anni fa la Lazio era andata in preliminari di Champions.
Sì, sì, qua scusa che ho tolto l'audio. Poi il tunnel di Anderson a Nagatomo
che in qualche maniera ci mette la pezza. No, ma buonasera, eh.
Non avevo Discord aperto.
Non ti presenti.
Damerino!
Volevo vedere quanto tempo ci mettevate a...
Damerino, come sta?
Ma come... cazzo del vestito?
Gli chiedono a lui come sei
con una giacca. Con una giacca, quando stiamo parlando? Della foto che c'è su Discord.
È molto, sì, esatto, più bella della giacca che aveva al matrimonio di Valerio.
No,
non mica, dai, sembra sbirulino.
Ma smettila, cosa c'entra? Grande umorismo questa sera.
La vostra mancanza di eleganza è un mio problema, non è un vostro problema.
Sì, certo, va bene.
Intanto hanno tolto Murillo, non si sa perché, quale
perché
motivo.
Sta facendo cagare i morti, probabilmente. Il motivo che
è entrato mica l'australiano.
È entrato Santon.
Sì, appunto, l'australiano.
No.
Cantona, sbassa la voce. O allontanati dal microfono.
No, a me arriva giusto in cuffia.
A me sparava un pelo, niente, allora colpa mia, chiedo scusa.
Abbassati un attimo la cuffia. Sì. Eventualmente, attenzione, intanto la Lazio in area di rigore, lontana la difesa dell'Inter, ancora una volta da calcio d'angolo, contropiede potenziale dell'Inter, tenta di partire Candreva, braccato abbastanza stretto da un avversario. Candreva si fa 70 metri di corsa almeno in campo. C'è un altro giocatore dell'Inter che arriva sprombattuto, non viene servito, pallone però in area di rigore e la Lazio esce dal proprio territorio difensivo. Riparte la formazione laziale, che ricordiamo in vantaggio al 18° calcio di rigore realizzato da Keita, rigore discutibile, ma come abbiamo detto prima, partita che conta di fatto solo per l'orgoglio. Vai Keita,
subito per il dato che siamo europei e guardiamo le coppe, il Barcellona sta perdendo.
Sì, con l'Eibar, sì, l'ho visto prima, era 1-0.
E quindi Real Madrid in carrozza.
Sì, esatto, sta vincendo Real Madrid, quindi non cambia molto da quel punto di vista del risultato di Barcellona. Siamo al 56esimo su tutti e due i campi, sì, vai. Tra l'altro 2-0 Real Madrid, sì, era rimasto che era 1-0. Segnato adesso Benzema, un minuto fa. Segnato Benzema al decimo del secondo tempo e al secondo minuto del primo tempo il gol di Cristiano Ronaldo. Ma io direi di andare a cercare come al solito i risultati dei campionati a noi meravigliosi. Per esempio, Guillermo Brown ha battuto San Martín Tucumán per 2-1 nel campionato di Serie B argentino.
Guillermo Brown è una persona.
Sì, è un nome di squadra meraviglioso, però. Avete visto? L'Independiente arriva da via, che credo che sia un diminutivo, credo che sia l'Independiente arriva da via al chiuso con il nome, ha pareggiato 2-2 con il Los Andes. Poi abbiamo altre squadre,
c'è un altro Brown, fra l'altro.
L'Acassuso, che secondo me è una città siciliana trapiantata in Argentina, contro il Sant'Elmo, è 0-0 al quarantesimo, Primera B metropolitana. Gagliardini, Wallace. Io volevo andare in Brasile più che altro. No, però sono ecco, Serie A, per esempio. Oh, la Chapecoense sta vicino. Tra l'altro, la Chapecoense che ha avuto un altro problema, sì, con l'aereo, poverini, oggi, questa settimana. Ci vediamo solo perché è finita bene questa volta, però insomma. Io fossi in loro, cercherei di optare per i treni d'ora in poi, con tutto il rispetto. Poi abbiamo altri campionati meravigliosi. Voglio vedere più che altro campionati con risultati scandalosi, tipo questi 7-7. Ecco, per esempio, il VAR e Nagasaki ha pareggiato 4-4 con il Gifu nel campionato, o il Gifu, che dir si voglia, nel campionato J-League Divisione 2.
Mamma mia, che fa la partita. E poi c'è un dato importante, che l'Europa FC e Civilterra,
sì,
famosissimo, 13 anni che vinceva un'altra squadra, sì, e vince lo scudetto l'Europa.
Cazzo,
cambia lo scudetto, che sono quelli che andranno a fare i famosi preliminari di Champions, sì, quelli
dove gioca sempre San Marino alla fin fine, no? Andiamo a vedere, forse
sì, tra la Fiorita,
sì, e la Fiorita, Tre Fiori, queste squadre qua. Alessandro invece ha pareggiato oggi, do questa notizia, avvocato, ha pareggiato 1-1 con la Casertana nei playoff di Lega Pro, playoff lunghissimi. Mentre in campo c'è una classica del calcio emiliano, c'è Piacenza Parma in campo in questo momento, sempre di Lega Pro, 0-0. E intanto i tifosi dell'Inter vanno via. Al 26esimo del primo tempo i tifosi dell'Inter lasciano lo stadio.
Mi sa che la curva nord ha tolto gli striscioni e se ne sta andando.
Sì.
La curva nord se ne sta andando.
Corona dell'Inter, ovviamente, non della Lazio.
Come ha fatto al Meazza, lo sta facendo l'Olimpico di Roma.
Cioè, ma sti qua, scusami, prendono, fanno qualche tipo persona.
500 km in ora quasi.
E poi vanno via dopo 25 minuti. Spero per loro che ci siano dei buoni ristoranti di fianco all'Olimpico dove andare a mangiare.
Saranno. Però cazzo, hai pagato anche il biglietto.
Se sono andati in treno, mi sa che sono andati anche in pullman, dovessi dire.
Bel calcio e Pepe. E non se ne parlava più.
Eccola. Benissimo. Vedi, recalcati. Mette,
buona, cacio e pepe.
Mette sempre tutto in prospettiva, diciamo. Sì, oggettivamente non ha tutti i tosti.
Quando risuscita lottatori morti da 5 anni.
Vabbè, lasciamo stare lì.
Basta. Piuttosto, facciamoci un giro, se avete voglia, sì, se Erika voglia, facciamoci un giro sulle reti private.
Ma per quale motivo? Cioè, aggiungere anche.
Ma per vedere un po' di reazioni.
Visto la partita di Parcello non conta niente.
Possiamo andare su Tele Lombardia, vediamo un attimo su Tele Lombardia, se non è in pubblicità più che altro. Sì, è un po' che non lo facciamo, effettivamente. Allora, cominciamo ad andare prima su 7 gold, vediamo un attimo 7 gold. No, pubblicità in questo momento, 7 gold. Mentre Tele Lombardia in questo momento mi sa che è in pubblicità. Eh sì, pubblicità pure loro.
Se probabile, vogliamo... sono sì, note per marcarsi a uomo.
Sì,
su queste cose.
Esattamente, sì, esattamente. Sono entrambi in pubblicità. Ci riproviamo tra qualche minuto più che altro. Ecco, per esempio, su Premium Sport 2 invece c'è Atletico Mineiro Fluminense. Io seguirei quello più che altro, perché la partita qui di Roma mi sembra, diciamo, di dubbio. di dubbie, diciamo, qualità più che altro. Terrei questo come, come audio di fondo, più che altro.
La Fiorita ha vinto il campionato di San Marino.
Bene, quindi certo, andrà a fare i preliminari e a prendere dall'Aberdeen come, come classico, diciamo. Ammesso che l'Aberdeen sia qualificato alla Champions
League. Come si chiama la squadra dove giocava il Dair, invece?
Ingaggeranno qualche quarantenne.
Oh, intanto un bel interventone tagliagambe classico. Siamo collegati da 30 secondi e si stanno già cartellando.
Nemici da una vita.
Salutano Francesco Totti, irriducibili. Sì, esatto. Sì.
Bel gesto.
Bello, bello questo striscione dei laziali. Vediamo che Francesco Totti non giocherà la prossima partita, perché
no,
perché figurati, devono giocarsi la Champions League, figurati se fanno giocare. Intanto, ecco, intanto stiamo rivedendo ancora noi su, da Premium Sport. Beh, questo, cosa questi, che questi interventi leggeri, vai.
Spalletti peraltro ha affrontato la questione Totti in settimana,
sì,
ha detto, è vero, in effetti l'ho penalizzato, ma la squadra viene prima, cioè traduzione, non me ne frega,
fatti i cazzi tuoi, fatti i vostri, dobbiamo andare in Champions League. Tanto, più che altro, bisognerà capire domenica prossima che cacchio succede a livello di orari, perché teoricamente dovrebbero giocare tutte le 20:45. Però da un po' di anni a questa parte dividono praticamente le fasce a seconda dei traguardi che ci sono in gioco. Roma e Napoli giocheranno ovviamente in contemporanea. Presumo che giochino domenica sera, ma se giocano domenica sera ovviamente seguiremo quelle partite in diretta principalmente. Quelle di Roma e Napoli, perché comunque è il traguardo più importante.
È l'unico rimasto.
Credo che giocheranno, non so se giocheranno Champions League e Salvezza in contemporanea.
In teoria sì, perché comunque l'Empoli e Crotone se la giocano ancora.
No, nel senso, l'Empoli e Crotone le mettono tipo sabato sera, per esempio, e la Champions League la mettono domenica sera, per esempio, perché è stato fatto negli anni passati. Sapremo, credo, domani, perché domani, credo, dirameranno gli orari della prossima giornata di campionato.
La Juventus.
La Juve giocherà domenica alle 6, dovessi dire, orari comunque...
Con gli allievi.
Magari fanno quattro orari, fanno sabato alle 6, mettono tipo la Juve, queste partite che non contano niente più che altro a livello di,
sì, no,
la Juve, di classifica.
La Juve potrebbe chiedere un giorno in più, che sicuramente gli è utile.
Difficile, perché gioca una settimana
avendo due settimane di tempo, la vedo difficile.
Giorno più, giorno meno a quel punto. Sì. Forse la settimana dopo, ok, però...
Sì, dall'ultima giornata alla finale passa una settimana, perché comunque, anzi sei giorni, però... Bisogna anche vedere cosa fa il Real Madrid. Beh, Real Madrid finisce stasera il campionato, sabato, quindi sì.
Appunto, per quello, tra domenica e sabato forse, meglio il sabato.
Sì, no, beh, quello sicuramente.
Quello sì. Se posso permettermi un consiglio alla Juventus,
sì,
in previsione della prossima giornata di campionato di che Bologna, arriverà una settimana dalla finale di Champions League.
Col Bologna, esatto. Sì.
Gol
dell'Inter al 31esimo del primo tempo, ha segnato
Andreolli,
credo, sì, Andreolli, 1-1 quindi allo stadio olimpico. Cambia il punteggio da calcio d'angolo, un tap-in da parte del giocatore nerazzurro. Vediamo un attimo quello che è successo, sì, è arrivato da dietro, sì. Colpo di testa, sì, da parte di Andreolli, vediamo... C'è stata prima una torre e poi la deviazione da parte di Andreolli, diciamo, per l'1-1. 1-1 quindi all'Olimpico. Dal nulla quasi, effettivamente. Vai.
Sì. Dicevo che, se posso permettermi un consiglio alla Juventus per la prossima partita col Bologna, ultima di campionato,
vai.
Vorrei darvi lettura di una formazione del Milan.
Sì.
Fiori.
Sì.
Elveg, Laursen, Stefani, Redondo.
Sì.
Dalla Bona, Ba, Brocchi. Sì. Aubameyang, Matri, Piccolo. È la formazione con cui il Milan
piccolo,
ha affrontato la partita.
Piccolo quello di Dragon Ball, no?
Poi penso, scusa, di sì.
Scusa, okay.
Però ricorda che c'era Aubameyang.
Azzo.
Esatto, Catilina Aubameyang.
No, era... Cioè, è quello
no,
che
no, era Catilina Aubameyang.
Non è quello che adesso gioca il Borussia.
Sì, è lui, però... Infatti. È ovviamente lui, però...
Vabbè, comunque è la formazione con cui il Milan affrontò il Piacenza... L'ultimo turno di campionato prima della finale di Coppa Campioni, poi vinta con la Juventus. Giocarono
però,
due riserve.
No, però attenzione, lì si giocò il mercoledì, non al sabato. Si giocò tipo...
No, sabato.
No, Milan-Juve nel 2003 si giocò il mercoledì. La finale al sabato, la finale al sabato è tipo dal 2010 che la fanno.
Ah sì, certo, d'accordo. Comunque... Io suggerirei alla Juventus di fare più o meno la stessa cosa, perché come riserve poi entrarono Pastrello per Stefani, Dalbello per Aubameyang e Bortolotto per Matri.
No, probabilmente verrà fatto, però è anche vera un'altra cosa, nel senso che tenere i giocatori fermi da oggi per due settimane potrebbe essere controproducente per alcuni giocatori, quantomeno. Quindi potrebbe esserci un turnover parziale, dovessi dire. Però sicuramente ci sarà turnover.
Allegri sa.
Sì, Allegri da quel punto di vista è messo benino. Sì, cioè, non credo che i giocatori arriveranno stanchi, mettiamola così.
Qualche amichevole allenamento.
Certo. Però un conto è l'amichevole, un conto comunque è quello che succede
di campionato.
Esattamente.
Sì. Beh, anche il Milan per quanto
sia una partita completamente inutile ormai, intendiamo.
Sempre per restare in tema Milan, anche il Milan prima di giocare la finale di Coppa Campioni col Barcellona, vinta 4-0 nel 94, giocò un amichevole, mi pare, con la Fiorentina allo scopo di provare determinate soluzioni, e fu l'amichevole che convinse Capello a non far giocare Desailly in difesa per via della doppia assenza di Baresi e Costacurta, perché squalificati. E provò Desailly davanti a Desailly in difesa, l'amichevole mostrò che non era il caso, Desailly tornò a centrocampo e la partita sappiamo com'è andata. Quindi un amichevole fu comunque molto importante. Felipe
Anderson. Sì, ok, non abbiamo assenze per adesso, non abbiamo infortunati, a meno che, a parte, va bene, Rugani e Piaca. Insomma, non andrei a rischiare i senatori, darei comunque il turno di gloria ad Audero, che secondo me se lo merita, prima di mandarlo in Serie B. Pronto?
Dai, ci sei, ti sentiamo.
Ah no, scusa, perché non ho più sentito niente.
No, ti lasciamo parlare, vai avanti.
No, no, scusa, mi prego Audero, e poi darei Andrei di Asamoah. Lascerà giocare Higuain, che ha giocato tanto, però un tempo glielo farei fare.
Sarà un turnover probabilmente parziale, cioè non credo che terrà proprio tutti fuori quelli che giocheranno alla finale. No, magari Tot terrà fuori quelli su cui magari c'è qualche dubbio dal punto di vista del fisico, tipo magari Tom Mandzukic, però non credo.
Soprattutto che ha avuto qualche problema di schiena. Sì. Antonio Candreva. E voglio dire, Higuain comunque l'ha spremuto in questo periodo.
Sì. Magari Toff farà giocare Quadrado come punizione per lo shampoo fatto oggi da Allegri durante la festa.
Che idiota.
E farei giocare Kane, tanto per far aumentare il fantamiliare.
Portarlo da 200 a 400?
Poi
la parte di gol non sta succedendo veramente un
cavolo. No, niente, ha fatto due tiri in porta, di fatto. Cioè il rigore e il gol, praticamente. Ma l'ho detto, è un amico di fine stagione, non essendoci nulla in palio, cioè. Tolover quanto era pagato per questa partita? Che almeno dobbiamo vedere se aspettarci o no altri gol durante questa partita. Non la sentiamo, avvocato, ripeto.
No, non lo se non so, la... io lo scommetto. Non
se
interessa.
Non avvicini il microfono alla bocca, non ti sentiamo. Nel frattempo, vabbè, ricordiamo intanto quello che ci aspetta più che altro d'ora in poi a livello di cronache. Domenica prossima compatibilmente con gli orari dell'ultima giornata, se per esempio domenica sera, come penso, ci si giocherà all'ultimo posto in Champions League, tra Napoli e Roma, noi ovviamente seguiremo con le due partite, poi avremo l'ultima puntata dei pallonari alle 23 per commentare l'ultima giornata, mentre poi ci troveremo il 3 giugno, noi commenteremo in diretta la finale di Champions League da Cardiff, Juventus, Real Madrid.
Autogol della Lazio.
Autogol della Lazio. Il 37esimo del primo tempo, Ött è intervenuto. Lo diciamo con questa grande leggerezza perché è una partita che non conta niente. Praticamente Ött ha anticipato il portiere e ha messo il pallone nella propria porta. 2-1 per l'Inter al 37esimo del primo tempo. Vediamo bene quello che succede. Dai, questa parlavamo di over. Questa, dai.
Qui qualcuno dice che.
Dai, sì. Non Vargic, ha detto
di rapina, un intervento di rapina degno del miglior centravanti, peraltro.
Sì, esatto. Vero, chiamiamolo così.
Domani sulla Gazzetta 2-1. Sport, Inter
serinata. Inter serinata? il numero 6 effettivamente oggi è, diciamo, Juve, no, doppio titolo, Juve 6 leggenda e Inter 6 rinata. Abbiamo fatto il titolo,
sì,
per la Gazzetta.
Però la Juve è un bel filetto.
Ok, va bene.
punti decisivi per la corsa all'Europa. Ah, no.
No, no, perché il Milan ha vinto.
Il prossimo anno.
Attenzione all'Inter, conclusione. Alta sopra.
Vogliamo dire qualcosa di Icardi che viene convocato in nazionale e si infortuna? Allora,
allora è destino, evidentemente, no?
Beh, insomma. Allora non ti lamentare anche tu, perché... Sì. Evidentemente la longa manus
di Maradona arriva anche sul preparatore atletico.
Di Messi arriva anche al suo preparatore atletico.
Esatto, evidentemente sì. 2-1 per l'Inter, quindi al 37esimo l'autogol di Ött. C'è scritto 2, tra l'altro, tipo il secondo autogol di Ött in campionato. Possibile. Andiamo un attimo, perché sulla Gazzetta hanno messo 2, quindi è possibile che ci sia stato...
Forse 2 per il gol.
Cioè
il gol del 2-1, quindi
no,
secondo gol dell'Inter
o gol, secondo gol in campionato di Ött. Peccato che sia nella sua porta questo qua. Buon appetito intanto.
Grazie.
Cosa sta mangiando questa sera?
Pizza.
Ammazza quanto crocchia. Dove l'ha presa? La Domino's?
Una pizza surgelata di quelle che poi fa in forno, molto buona, capito, ma anche sì, molto croccante.
Beh, immagino, ovviamente. E solo questa sera o c'è sempre suo padre a vedere questa partita inutile di calcio?
No, mio padre ha cose migliori da fare.
Buon per lui, buon per lui.
Oh, okay. Se il 3 vuole venire anche Lillone in serio, lo troviamo.
Sì, tanto
posto.
Ormai. Cioè, abbiamo fatto 30, facciamo 31, no?
Più che altro, ragazzi, l'obiettivo importante da avere in onda è un altro.
Sì.
Sì, va bene.
Ma sta millantando, scusa. Se la finale poi si mette in un certo modo, figurati se non viene.
Allora, io conosco gente che comunque per andare allo stadio ha mollato 4
moglie, figlie, matrimoni.
No. Cioè, è andato via dal letto, vabbè, io vado, sì, vado a vedere la partita.
Sì.
Grazie alla serata, arrivederci.
Esatto.
Se no la porta qui.
Questo è l'anno in cui Milano saluta entrambi i giapponesi.
Come, scusa?
No.
Questo è l'anno in cui Milano saluta entrambi i giapponesi.
Onda dalla nostra parte, penso proprio che vada.
Ma Nagatomo, sì, non aveva rinnovato fino alla notte dei tempi.
Mm-hmm.
Non mi ricordo fino a quando abbia rinnovato
Nagatomo. No, ha rinnovato fino al 2021, forse. Vediamo. 2019, scusa, 2019. Ha rinnovato lo scorso anno. Ma tanto chi cazzo sto prende? Va in Giappone magari, toh. Il Giubilo Iwata, che è la squadra dove giocava Schillaci, esiste ancora?
Non lo so.
Potrebbe essere interessata. Ti sei diventato la Lazio. Vediamo questa azione di Felipe Anderson passa in mezzo alla difesa della Lazio, come il coltello caldo passa attraverso il burro. E poi pallonetto di Keita, alto sopra attraverso. Bella azione, un po' meno la finalizzazione. Palla alta, sempre dovuto per l'Inter.
Fuori gioco
anche
pareggio il Barcellona, 2-2.
Sì, ma tanto il Real Madrid sta vincendo, quindi non cambia niente.
Vabbè, insomma. Su.
Comunque il Giubilo Iwata è stato comprato dai salesiani, che anche in
Giappone. Ah sì?
Beh, il nome è quello che...
Sono così potenti anche in Giappone i salesiani.
Ma tu stai tranquillo.
È diventato una squadra cattolica, ora si chiama il Giubileo
Iwata. Ma smetta, che tristezza.
Se ce lo dice... No, ferma, Eric. Se ce lo dice padre Andrea Cantone, io gli credo.
Scusa, non abbiamo il tuo padre nostro per la diretta.
No, fortunatamente no.
Per la questione dei salesiani, comunque la SPAL è nata come...
Sì, quello è vero.
E poi l'hanno venduta da tanto, però insomma ha mantenuto l'acronimo che alla fine
Andanovic pressing da parte di Immobile. Spal che troveremo il prossimo anno. Io miro alla trasferta a Ferrara il prossimo anno, a vedere la partita.
Perché?
Diciamo perché che ho un amico Ferrara. Era arrivato secondo alla Spal e il terzo al Padova, se non sbaglio, il primo al Milan. Ai tempi di Rocco, con Rocco
anni 50 parliamo, quindi. Ok. Devo vedere. Adesso vado un attimo a cercare su Wikipedia se parla più che altro. Perché comunque questa tecnicamente è anche una nuova società rispetto a quella vecchia. Nel senso che ha ripreso poi la denominazione, però si chiama SPAL 2013. Perché comunque era poi fallita la SPAL.
Però ha acquisito comunque il titolo.
Sì, no, poi ha riacquistato il titolo sportivo. Assolutamente, sì. Infatti nella classifica della tradizione sportiva italiana, che è una cosa di cui ignoravo l'esistenza, è 29esima. 26esimo nella classifica perpetua della Serie A, di cui anche qui ignoravo l'esistenza.
No, è molto bella la classifica perfetta.
Sì, che conta tutte le classifiche praticamente. La Juve è prima con 4.225
punti. Strano che Fabio non l'abbia tirata fuori.
E seconda con 3.975
per la serie il calcio come una volta.
Esattamente, sì. C'è il fallo laterale, ho
visto male io. No,
c'è anche il Casale. Il Casale si mette dietro la San Pier d'Arenese, la Salernitana, il Lecco, la Reggiana, il Legnano, il Carpi, la Ternana, l'Ancona, il Frosinone, il Treviso, la Pistoiese. Casale è 54esimo con 90 punti. Sì, esatto. La classifica aggiornata al 15 maggio 2016. No, data di chiusura, 84esimo campionato con girone unico. No, non ho mica finito il girone unico. A meno che non abbiano contato. No, c'è una cosa che non quadra. Comunque, vabbè. Senza fallo. Non è importantissima, diciamo. No, dicevo, per quanto riguarda le statistiche della SPAL in Serie A, il piazzamento più alto è. Piazzamento più alto in Serie A, abbia detto anni 50, andiamo un attimo a vedere. Quinta in Serie A nel 59-60. Poi abbiamo, vediamo un po', sempre in Serie A, ottava in Serie A. Poi anni 30, prima divisione, prima nel girone A Nord, eccetera, eccetera. Allora, però è Serie C questa. C'entra niente. No, Serie A credo che il piazzamento più alto è quello che ho detto prima, cioè il quinto posto e ottavi di finale in Coppa Italia nel 59-60, perché poi è retrocessa negli anni 70 e non è più tornata praticamente.
Però ha vinto una Coppa dell'Amicizia.
Adesso non ho idea di cosa sia la Coppa dell'Amicizia.
Ha vinto...
è un po' come il torneo anglo-italiano e la Mitropa Cup, queste meravigliose competizioni.
No, sì, era una
Coppa dell'Amicizia Italo-Svizzera, cazzo, del 68. Contro chi gioca? Con Grasshoppers. Giocava era a girone, c'erano SPAL, Atalanta, Vicenza, la RAU, che è la squadra di Pentolino, ricordiamolo, Neuchâtel Xamax e Brühl. Che non credo esista neanche più il Brühl. Vediamo un po'. Cazzo. No, c'è ancora. Gioca però nel campionato Promotion League, sempre Svizzera. Intanto che cacchio sta succedendo in campo? Che stiamo parlando di tutt'altro. Spintone a Candreva, abbastanza evidente. E infatti è calcio di punizione, praticamente un calcio d'angolo per l'Inter. Quando siamo giunti al 45esimo, anzi iniziato il 46esimo, un minuto di recupero di questa partita completamente inutile fino a questo momento. 2-1 per l'Inter comunque.
Era però una figata quando c'era solamente la Champions, la Coppa delle Coppe, allora c'erano tutte queste coppette strane per riempire
tipo il torneo anglo-italiano, dove però giocavano le squadre di Serie B più che altro.
No, giocavano le vincitrici delle neopromosse.
Ma che schifo, ma qualcuno di io fa il soletto a Candreva, che schifo.
Vabbè, senta.
Fa leggermente schifo. Sono al calcio d'angolo. Ma si chiamava Coppa dell'Amicizia. Diciamo squadre francesi, italiane, spagnole e svizzere. Alla cacchio.
Intanto all'Inter, calcio punizione che non dà esito perché c'è stato il pallone crossato in area di rigore, ma nessuno lo ha spedito verso la porta. Ancora l'Inter che però attacca linea di fondo, cross verso il centro, non arriva la spaccata da parte di Eder e il pallone va direttamente in fallo laterale. Occasione per l'Inter che ha avuto la possibilità di andare sul 3-1, era fuori gioco tra l'altro, credo anche di Eder, non tanto nel primo passaggio, non tanto nel secondo passaggio ma nel primo, ma tanto sono due azioni diverse. E finisce il primo tempo, si va a riposo allo Stadio Olimpico, 2-1 per l'Inter. Almeno dai, è passata in breve tempo
questa, che peccato, una così bella partita.
Beh, almeno abbiamo visto 3 gol, guardiamo il lato positivo, però effettivamente è una partita completamente inutile.
Beh, proprio dei gol meravigliosi.
Beh, meravigliosi magari no, però beh, l'autogol è meraviglioso effettivamente di Ött. Gli altri due, buono anticipo, quello di, come si chiama, quello di
Andreoli.
Di Andreoli e poi di
uno calcio di rigore di Scottini. Ma va bene lo stesso.
Scusami, non ho capito.
Ti sei dimenticato una D, ma va bene lo stesso.
Che ho detto? Che ho detto? Che ho detto?
Hai detto meraviglioso, ti sei
ho capito. Ho capito, sono tardo. Intervista Flash a bordo campo.
Trovati, siete riusciti addirittura a ribaltare la partita.
No, ho fatto una scossa, no, perché
Santoro, partiti comunque bene. Andreoli.
Avevamo approcciato bene la gara come l'abbiamo preparata e stiamo mettendo sul campo quello che ci siamo detti in settimana di provare a mettere da qui alla fine. Sono contento, insomma, per questo tempo il ricordo il pareggio, però non è finita, bisogna continuare almeno altri 50 minuti almeno.
Il gol è guardato al cielo, una dedica particolare.
Sì, va. Queste sono cose che adesso non contano.
Cazzi miei, traduzione.
Esatto, sì. Bravissimo, bravo Andreolli. Finisce il primo tempo, quindi all'Olimpico 2-1 tra Lazio e Inter, o meglio 1-2 il punteggio con l'Inter in vantaggio. I gol al 18esimo di Keita su rigore per la Lazio, al 31esimo Andreolli, al 37esimo autogol e non rigore come erroneamente segnalato in grafica di Ött. Vedremo nel secondo tempo se la Lazio ritornerà in partita, se riuscirà a riprendere questa gara che, ricordiamo, non conta niente a livello di classifica, perché entrambe le squadre hanno gli obiettivi già ben definiti per quanto riguarda la stagione. La Lazio è qualificata all'Europa League, mentre invece l'Inter sarà fuori per il secondo anno, no, per il primo anno di fila, perché quest'anno ha giocato in Europa League effettivamente
male, giocato.
Era presente, cioè, ha fatto presenza nel girone, mettiamola così. E quindi il prossimo
l'Europa
non sarà
League che avevano l'autostrada a fare gli autogol con Carrizzo.
Vabbè. Vedremo nel secondo tempo cosa succederà. Ci fermiamo per l'intervallo, torniamo tra una decina di minuti circa con il secondo tempo di Lazio Inter. A tra poco, grazie.
È bello amare il calcio. Lega Serie A e Team hanno presentato la Serie A Team. È bello amare il calcio. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. Pallonari!
Pallonari! E torniamo in diretta per il secondo tempo di Lazio-Inter, che è iniziato da 51 secondi. C'è un cartellino giallo a un giocatore in maglia nerazzurra, calcio di punizione per l'Inter da posizione direi interessante. Sì, scusa, giocatore della Lazio, hai ragione, calcio di punizione per l'Inter da posizione interessante, visto che siamo all'interno della lunetta dell'area di rigore. Risalutiamo Dario Lilloni.
Forse
non ci sente in questo momento Dario, forse ci sente Andrea Canton.
Secondo me neanche, perché non sono.
Giusto, certo. Giustamente non potevano. No, era colpa mia, più che altro perché avevo il microfono io disattivato, quindi ovviamente loro non potevano sentirmi. Risalutiamo allora Dario Lilloni.
Buonasera.
E risalutiamo anche Andrea Canton, se è collegato in questo momento, ma no, lo risentiremo magari tra qualche istante. C'è questo calcio di punizione per la Lazio, per l'Inter, che scusa, battuto con uno schema, pallone che finisce sul fondo con il tiro da parte di Eder, che sibila vicino al palo sinistro della porta, difesa dal portiere della Lazio.
Palla fuori. E mica di tanto,
No, infatti è andato molto molto vicino. C'è un'ammonizione. Volevo raccontarvi più che altro un aneddoto di qualche istante fa, perché ho chiesto all'avvocato: vuole un pochettino di fragole con la panna? Lei cosa mi ha risposto, avvocato?
Inizialmente no.
Esatto. Poi sono arrivate le fragole con la panna. Mamma ha chiesto: ma le vuoi mica anche tu? Ho detto: ma dopo averle viste, infatti, grazie. Arriva, ecco qui la seconda porzione di fragole con la panna. Buon appetito, avvocato.
Anche saranno sicuramente ottime, ma anche l'aspetto estetico fa la sua parte.
Vuole la sua parte, naturalmente. Intanto siamo, per quanto riguarda il campionato spagnolo, che si sta decidendo proprio in questi minuti, ma tutto sembra già deciso. 2-0 per il Real Madrid, ovviamente. Sono finite le partite. Il Real Madrid ha vinto 2-0 e il Barcellona ha battuto l'Eibar per 4-2. Non basta però al Barcellona, il Real Madrid vince il campionato spagnolo 2016-2017, classifica finale del campionato dopo 38 giornate. Real Madrid 93, Barcellona 90, Atletico Madrid 78. Ai preliminari va il Siviglia di Champions League, mentre Real Madrid, Barcellona e Atletico vanno in Champions League, sono le stesse di quest'anno praticamente. Villarreal e Real Sociedad vanno in Europa League, con Villarreal qualificato direttamente, Real Sociedad qualificata ai playoff, se non ricordo male. In Serie B invece vanno in seconda divisione, vanno lo Sporting Gijón, lo Sasugna e il Granada. Torniamo intanto a seguire la partita, c'è questa fuga di Candreva sulla fascia destra, buona l'occasione per l'Inter, attenzione a Candreva, linea di fondo, pallone al centro, conclusione e la palla alta, ma non di molto, sopra la traversa, ancora Eder, pericoloso nella retroguardia laziale. Bella azione di Candreva. Il tiro di Adair adesso lo voglio rivedere un attimo per vedere come ha preso il pallone. L'ha preso molto male, l'ha preso alto.
Che brutto, mamma mia, si è calciato.
Brutto tiro di Adair, ha già ragione il telecronista laziale qui. Partita che, ripetiamo, non ha assolutamente nulla da dire in questo secondo tempo, ma nulla da dire in generale, a prescindere. Eccoci, in onda anche in video, nel senso che eravamo già in onda in video, ma non c'era la nostra immagini. Almeno potete vederci divorare queste fragole, che non è una brutta, non è una bella immagine, me ne rendo conto.
Luis Alberto. Va da gira ancora Luis. Tutto da solo?
Bella azione della Lazio intanto con Luis Alberto, dà il pallone all'indietro. Tentativo di 1-2 in area di rigore che non riesce. A terra un giocatore della Lazio. Non è fallo, semplice rimessa dal fondo, credo, per l'Inter. Rivediamo quello che è successo. Intervento ai danni di Biglia. No, cade da solo.
Ustichero, che trambata.
Caduto da solo, però. Non ci sono quindi provvedimenti disciplinari per nessuno. Vediamo un attimo Krapa Pelada.
Andanovic.
Brozovic, Eder, attenzione all'Inter, Eder perde palla, la va a recuperare poi in qualche maniera con un fallo però Gagliardini.
Salta l'audio di Roma. Ci sono problemi di collegamento con Roma direttamente, perché non è un problema nostro, ovviamente è un problema di Premium, sfortunatamente. Vabbè, sentiamo intanto chi invece chi sta inseguendo in questo momento.
C'è il passaggio filtrante, però deve prendersi un po' di responsabilità, si è un po' nascosto, non è uscito alla distanza. Adesso è Keita che ci deve mettere il corpo. Fa fatica, in mezzo a due guadagna, forse c'era.
Ah, abbiamo gli orari intanto della prossima giornata, sono già stati
spostati. Ancora Wallace.
Anderson. Allora, Roma, Genoa, Sampdoria e Napoli si giocheranno alle 18 domenica. Domenica pomeriggio, quindi la lotta Champions alle 18. Alla sera invece si giocheranno Crotone, Lazio, Fiorentina, Pescara, Inter, Udinese, Palermo, Empoli e Torino, Sassuolo. Sabato alle 18 Atalanta, Chievo e Bologna, Juventus. E alle 20:45 Cagliari, Milan. Quindi queste sono
Cagliari, Milan.
Sì, esatto. Quindi la lotta Champions si deciderà domenica alle 18.
Wallace per De Frank.
E alla sera invece la lotta
Salgari. Appena connesso, la Juve invece ci gioca
sabato alle 18.
Bene.
Benissimo. Che età. Keita.
Attenzione a Keita al limite dell'area di rigore. Quindi dobbiamo vedere cosa fare domenica sera, più che altro.
Beh, io Cagliari per la sera ci sono, per le 18 è un problema. Possiamo magari fare
le 18 però andrebbero seguite effettivamente, perché comunque ci si gioca.
Lo so.
Vediamo, valutiamo in settimana.
Guarda, io ti proporrei questo. Io, posto che purtroppo per le 18 dubito di farcela, sì, oddio, magari al primo tempo potrei. Vediamo, però potete magari fare le due partite delle 18, quindi Roma e Napoli, e alla sera facciamo sotto Cagliari-Milan, facciamo
No, Cagliari-Milan giocano sabato. La sera c'è il Crotone-Empoli che si gioca la salvezza.
Ok, allora facciamo sotto Crotone e Empoli, facciamo direttamente i pallonari.
Si può fare, sì.
Gran giocatore. Scusate, secondo voi il Genoa che ha battuto un formidabilissimo Torino che ha giocato il Lille,
sì,
che quindi adesso salvo matematicamente in casa della Roma cerca di rovinargli la festa?
No.
Dai.
No.
Cioè,
non credo.
Schiereranno i pulcini, guarda.
Palla all'indietro. Ma l'Inter va dentro.
Terra intanto il giocatore dell'Inter.
Piuttosto guardatevi Anna dei capelli rossi.
No, quello è sicuramente vero, però tecnicamente la matematica dà ancora speranza a Napoli, ovviamente.
E tra l'altro una figata Anna dei capelli rossi.
Ma quello nuovo, tu dici?
Ragazzi, sveglia.
Senti, tu mi proponi Anna dei capelli rossi quando stanotte riparte Twin Peaks, per favore.
In effetti non scherziamo. Come dire.
Ecco, poi scusami, e qual è il romanzo fondativo della letteratura canadese?
Che ne so.
Ma la letteratura canadese ha un romanzo fondato?
Ma soprattutto, cioè, esiste una letteratura canadese? Lo scopro adesso.
Ma veramente?
Vabbè, scusa.
Ma poi, dopo il campionato polacco, è dell'Ontario e del Quebec? Perché cambia ovviamente la cosa.
Ce ne sono anche altre ragioni di cui
lo so, però le due più famose sono Ontario e Quebec. Sezione all'Inter in area di rigore, calcio di punizione, fallo in attacco o fuorigioco. Calcio di punizione in favore della Lazio quando siamo al 9 minuto e 15 nel corso del secondo tempo. Punteggio che vede l'Inter in vantaggio per 2-1. Gol di Andre Olli, autogol di Hött, che hanno risposto al calcio di rigore realizzato da Keita al 18esimo del primo tempo. E infatti si è arrivato anche il comunicato ufficiale, ce l'ho davanti, della Lega Calcio. Quindi sono confermate Atalanta, Chievo, Bologna, Juve sabato alle 18. Lo ripetiamo, sabato alle 20.45 Cagliari-Milan solitaria, partita completamente inutile perché comunque nessuna delle due squadre ha più traguardi da raggiungere, perché Milan oggi ha raggiunto il traguardo del preliminare di Europa League. Domenica lotta Champions alle 18, Roma-Genoa-Sampdoria-Napoli. Poi alle 20.45 queste partite: Crotone-Lazio, Fiorentina-Pescara, Inter-Udinese, Palermo-Empoli e Torino-Sassuolo. Questo credo anche per dare qualcosa tipo alle radio, dovesse dire, tipo calcio minuto per minuto. Comunque interessante che mettano la lotta salvezza in un orario più importante teoricamente rispetto alla lotta Champions, perché 20.45 invece che alle 18, insomma. Pensavo che Roma e Napoli giocassero alle 20.45. Stasera è un po' un fantasma,
riesce anche un po' questione di ordine pubblico,
ci ho pensato.
Del
ordine pubblico, sì. Milinkovic. In che senso l'ordine pubblico? Mi pare siano partiti.
Ma farle giocare di giorno Roma, Napoli.
Ma sì, vabbè, non giocano mica assieme, giocano mica tutte e due a Roma, cioè.
Lo so, però. Ma attenzione
alla Lazio in area di rigore. Conclusione e traversa piena da parte di Ciro Immobile. Un missile terra-aria di Ciro Immobile da dentro l'area di rigore. Traversa piena. Palla che poi finisce in fallo laterale. Ancora Lazio. Cross verso il centro. Colpo di testa di un giocatore dell'Inter, però credo. Fallo laterale in favore della Lazio. Vicinissimo al gol del 2-2. 11.25 nel corso del secondo tempo, anzi calcio d'angolo, non rimessa laterale, il cross con deviazione, ancora calcio d'angolo per la formazione laziale, vicina alla gol del pareggio, quantomeno la Lazio ci prova ad andare a raggiungere il pareggio. Dovrebbe saltare Wallace, dovrebbe andare Wallace, dai. La battuta del corner verso il centro, Andanovic sbatte ancora il pallone in calcio d'angolo, sarà ancora calcio d'angolo per la Lazio, calcio d'angolo credo numero 3 consecutivo per quanto riguarda la Lazio. Diamo il cross verso l'area di rigore, era un tiro praticamente perché stava andando verso la porta, magari non sarebbe entrata, però Andanovic nel dubbio ha smanacciato in calcio d'angolo numero 5 per la Lazio, 4 hanno battuto l'Inter, cross verso il centro, la deviazione di testa di un giocatore dell'Inter, tentativo di ripartenza, gioco fermo.
Sì.
Non so cosa abbia fischiato quel direttore di gara, comunque.
Intanto il Fenerbahce ha vinto l'Eurolega,
Ecco. Complimenti alla formazione.
Complimenti a Gigione da Tome.
Ah, da Tome, cioè.
Ma intanto il prossimo anno si trova un altro italiano in squadra.
Chi va? Chi?
Pare che vada Melli.
Ah.
Sai che... Fabio Melli, quello che giocava a Milano. Male, sì. Ma giocava a Milano.
Faceva presenza, via.
Poi è andato a giocare in Germania.
A parte che Milano sta riuscendo a rovinare anche Hickman, mi ha detto anche questo, però. Sta per entrare intanto Basta nelle file della Lazio.
È proprio un messaggio.
La parola giusta.
Sì. Vedremo al posto di chi. Non abbiamo tra l'altro ricordato neanche le formazioni delle squadre in campo in questo momento. Forse si mette a 4. Tra l'altro parlando di Real Madrid, 33esima vittoria in campionato per il Real Madrid,
quasi come la Juve, eh?
Quasi come la Juve, sì.
Quasi come la Juve, esatto. Sì. Ma tutti sul campo,
questo non lo so. Comunque l'Inter in campo con Andanovic in porta, D'Ambrosio, Murillo, Andreoli e Nagatomo in difesa, Gagliardini, Medel a centrocampo, Candreva, Brozovic e Perisic, i tre trequartisti dietro Eder. Attimo, Murillo no, perché è uscito ed è entrato Santon, scusa, D'Ambrosio, quindi Santon, Andreoli e Nagatomo in difesa ed era unica punta, mentre invece la Lazio con Vargic in porta, Wallace, Raio e Otte in difesa, Felipe Anderson, Milinkovic, Savic, Biglia, Luis Alberto e Lulic a centrocampo, Keita e Immobile le due punte. Ammettiamolo con grande candore, aspettiamo il novantesimo sostanzialmente di questa partita, anche se magari
sì,
potrebbero esserci anche delle cose un pochettino divertenti. Errore intanto di un difensore della Lazio, Candreva, la cross verso l'area di rigore.
Parliamo del campionato canadese, no?
Ma anche no, ma anche no.
No, tra l'altro no, c'è il Toronto che sta stravincendo tutto come al solito. Cioè...
Ma quelli non giocano nel campionato americano, quelli del Toronto? Mm-hmm.
Sì, sì, tutto smescolato. Oh, no, beh, oggi l'ho chiamata, ieri ha pareggiato con i Red Bulls, che però ci stanno investendo pecunia. Mm-hmm. Manca adesso
15, siamo al 15esimo, manca mezz'ora. Sto guardando il calendario dei playoff di basket in Italia e Fabio non ha nemmeno la scusa dell'Olimpia Milano, perché
no,
il 3
già controllato.
Giugno
sì, avevo già controllato qualche giorno fa.
A parte che mi stupisce il fatto che qualcuno osi mettere una partita di qualsiasi sport nella serata in cui la Juventus gioca la finale di Champions League.
Ma due anni
quindi...
fa mi pare c'era un evento sportivo in concomitanza con la finale di Champions.
Sì.
E mi pare
complimenti
fosse proprio la partita
e non lo guardò nessuno, intendiamoci.
Esatto, complimenti all'Umana Venezia e alla City Gasavellino che avranno probabilmente il palazzetto vuoto.
No, quello magari no, però farebbero meglio... No, il palazzetto sarà pieno. Il problema è che in televisione non la guarderà nessuno.
Beh, comunque in compenso dice di avere un appuntamento con Federica, Fabio, figurati.
Si chiama Federica?
Beh.
questa arriva dopo.
Infatti, arriva dopo.
No, l'ho capita, però mi pensavo si chiamasse
Ve la spieghiamo Federica. Quando siete più grandi.
Esatto, esattamente. Siamo giunti al 15esimo e 48 nel corso del secondo tempo, punteggio di 2-1 per l'Inter. Mista, sta commentando la partita su Twitter, 40 minuti fa ha scritto: se ste merda infami vincono proprio oggi, mi incazzo ancora di più. Proprio un commento equilibrato, direi, da parte...
Paccato e tranquillo.
Esatto.
Oggi
con calma, dignità e classe. Vai.
Oggi tutti quanti con i bambini o con la fidanzata, i giocatori della Juve.
Sì, sono state anche un paio di belle scene. Marchisio si è commosso quando sono arrivati i bambini per la premiazione.
Il figlio torinista di Bonucci.
Sì, che non era molto, molto contento.
Mentre Higuain...
D'altra parte, se tifi il Torino te lo meriti anche oggettivamente, ma quello è un altro discorso. Andiamo avanti.
Higuain ha figli, no?
Higuain non ha neanche la moglie, mi sa. No, a meno che non abbia sparso figli in giro per il mondo come Cristiano Ronaldo.
Non lo so, ma mi pare il tipo che effettivamente potrebbe fare. Basta, Anderson.
Brutta palla di ritorno. Nel frattempo è terminato anche il secondo periodo della finale dei campionati del mondo di hockey. Canada-Svezia, uno squallido 0-0.
Vabbè, ma Canada, sono sempre quelle due lì, cioè sempre Canada, magari no, ma ogni tanto andava la Russia, mi sembra, in finale di...
Sì, la Russia o magari la... Sì.
Diciamo,
la
nazioni comunque con ampia tradizione di hockey, mettiamola così.
Beh, sì. Quello sì. Già meno la nostra.
L'Italia quanto ha fatto cagare durante questi mondiali?
Abbiamo rispettato il pronostico, siamo retrocessi nella seconda divisione.
Benissimo.
Bello che eravamo partiti anche benissimo, perché nella prima partita del girone... Abbiamo costretto all'overtime la Slovacchia,
sì,
e
che è un'altra
a pochi secondi, altra grossa nazionale, e diciamo che a pochi secondi dalla fine dell'incontro eravamo 1-0, ma la Slovacchia, che ha messo l'uomo in più a tutto il portiere, ha messo l'uomo in più, ha pareggiato, e nell'overtime ci ha castigato.
Ha dato, no, sai che ha dato calcio, di rigore, mi sa. Ha dato calcio di rigore per l'altro.
Non so quanto abbia accentuato.
Ma da fuori area.
Non so se è dato punizione o calcio di rigore. E poi se ha dato rigore è un pazzo.
Secondo me è anche un attimo volato.
Ma non è nemmeno punizione.
No, è punizione.
Fallo.
Neanche secondo me è fallo.
No, non è nemmeno fallo.
No, indica il... Bisogna dare posizione, aspetta un attimo. Non so se è calcio di rigore. Sentiamo ricalcato un attimo.
Che arrivi Stavar. Tra l'altro, ecco la prima partita.
No, punizione.
Dal limite.
No, il fallo secondo me c'era. Se è dato
la prima partita ufficiale con degli italiani in campo con la VAR è stato oggi.
Sì.
Italia, Uruguay del mondiale under 20 in Corea e ci hanno dato un rigore contro.
Ecco, perfetto.
Che però ha parato il portiere italiano che mi sa che è di proprietà del Torino.
Quanto abbiamo perso con Uruguay?
1-0.
Ecco.
Però insomma una partita che si poteva anche vincere da quel che ho letto, anche se l'Uruguay comunque c'era abbastanza superiore. Anche perché lì nelle Pampa scappano dai Puma e corrono e giocano già a quell'età. Da noi fanno la panchina della panchina della panchina della primavera, quindi...
Intanto il gioco è fermo tipo da 2 minuti per questo calcio di punizione. Hanno inquadrato uno striscione, credo, nella curva della Lazio. Società, squadre, tifosi, che questo sia solo l'inizio.
Bello.
Che non so se è una minaccia o se...
Traduzione, Lotito, i cecchini sono ancora là.
Sì,
esatto.
Nel dubbio non li abbiamo levati, regolati.
Intanto leggo altri tweet da parte di Mist. Sono indeciso se guardare l'Inter o infilarmi degli aghi roventi sotto le unghie.
Ma Mist è il tuo amico,
sì,
che fa...
Ho detto, Anna dai capelli.
Non c'è coesione di squadra neanche quando devono fare le foto inizio partita. Biglia è pronto... Che... Poi va detto che, seguiamo questo calcio di punizione, poi leggo un ultimo tweet, anche se in realtà è di 3 anni fa quasi. La battuta sulla barriera, la palla resta lì, conclusione ancora barriera, Lazio che però è in possesso ancora della sfera, pallone buono in area di rigore, Keita fermato, no.
Ammonito no.
Cioè,
espulso Keita, era già ammonito.
Secondo me ha preso la palla.
Ma perché? Non era simulazione, non era fallo.
Secondo
ma non
me è netto. A occhio nudo mi è sembrato netto. Vediamo. Sì, Keita da un passo, vediamo. Va via netto a Medel.
Sì, questo è rigore.
Questo è fallo.
Ma come fa a non essere calcio di rigore? Ma come fa a non essere calcio di rigore? Non lo tocca mai.
Mamma mia. Arriverà a Stavar.
Sentiamo cosa. Questa era la telecronista di Lazio Channel. Sentiamo De Angelis.
È andato in shock.
Sta sistemando la cuffia.
Pessimo arbitro. Questo era calcio di rigore più di quello di Anderson. Guardate che vi dico.
È un peccato che finisca qui il campionato italiano.
Questo era calcio di rigore tutta la vita. Avete visto che Medello lo prende.
Crapapelata?
Crapapelata. Esulta. Vediamo. Reca.
Ed eccola qua la sostituzione che arriva ovviamente subito immediatamente, fuori Luis Alberto
ed entra
Lombardi.
Ah,
quanto ecco. Squadrato questo uomo qua, è veramente tagliato con la scelta.
Lulic,
siamo a metà del secondo tempo quasi, 22esimo che sta finendo 2-1 per l'Inter.
Ma per fortuna che sta cosa qui non è successa con una partita che conta qualcosa.
Era importante, sì.
Sì, era un bel problema, devo dire.
A parte che con la VAR e lo scudetto, invece che con la Coloba Pasquale, lo mangiamo col panettone a Natale. E no, sono abbastanza convinto di questo. Per esempio il gol di Alessandro.
Fammi solo la cortesia, non dire la VAR, perché non è sbagliato dal punto di vista grammaticale. È il VAR, semmai. So che dicono tutti la VAR, ma è sbagliato. È come Euri. Anzi, Euri tecnicamente è giusto, però è orribile.
Era giusto, solo che hanno detto
Euri è giusto, ma è orribile dal punto di vista.
Schifo.
Esatto, ecco. Esattamente. In questo caso abbiamo sbagliato, perché video assistant referee, cioè assistente video arbitrale, quindi...
Ma sai perché è femminile?
Come assistenza.
È perché è femminile? Perché ti interrompe e perché alla fine ha ragione lei.
Ah, ok, benissimo. Non male questa. Ammetto che non è male, sì.
Cioè, va bene, con...
Ci sono grossi problemi con l'audio da Roma questa sera, non so come mai, perché l'audio continua a saltare in continuazione dall'Olimpico.
Scusami, concludo rapidamente il discorso sulla figurona dell'Italia ai mondiali di hockey. Allora, dicevo, abbiamo perso 3-2 con la Slovacchia all'overtime e sembrava che questo potesse portare quantomeno a un buon mondiale, a non retrocedere.
No,
poi ci abbiamo perso
evidentemente no.
abbiamo perso 10-1 con la Russia.
Bene.
Poi, prima partita che contava per non retrocedere con la Lettonia, abbiamo perso 2-1, anche qui negli ultimissimi minuti. Poi abbiamo perso solo 3-0 con gli Stati Uniti.
Ma Stati Uniti... 8-1. Momento, Stati Uniti veri o Stati Uniti farlocchi come...
No, Stati Uniti, diciamo, abbastanza veri, nel senso che avevano comunque alcuni ottimi giocatori nei CEL, cui alcuni anche molto forti, quindi Stati Uniti di un certo spessore, devo dire.
Quindi questa volta hanno portato qualcuno di recente, non come gli altri mondiali dove non...
I giocatori delle varie forti, delle varie squadre che nel frattempo uscivano dai playoff nei CEL sono andati.
Sì.
Poi abbiamo perso 8-1 con la Svezia. Anderson. 4-1 con la Germania, padrona di casa, e lì sapete com'è, pareva brutto fare uno sgarbo ai padroni di casa.
Esatto.
E nell'altra partita decisiva del girone abbiamo perso 2-0 con la Danimarca. Questo ci ha portato ad una, ad una ignominiosa retrocessione in quella che si definisce Division 1.
Attenzione! All'Inter, conclusione in area di rigore. Di Eder, la posizione di Eder sta facendo veramente tutto lui, l'altra parte è l'unica punta dell'Inter.
Sì, quindi... no, comunque evidentemente gioca
è l'unico anche qui ne frega qualcosa,
probabile, sì. Posizione regolare.
Dico nulla.
Conclusione.
Sa che parte Eder.
Conclusione di un pallonetto da parte di Eder, la posizione di affidata, palla che però esce di un paio di metri rispetto alla... anzi forse qualcosa in più rispetto alla porta difesa da Vargic. Palla in fallo laterale, rimessa per la Lazio, 70esimo, 25-7 nel corso del secondo tempo, 2-1 per l'Inter. Poi dalle 23 appuntamento con i pallonari per commentare quello che è successo in questo weekend calcistico. Ovviamente parleremo dello scudetto della Juventus, anche se non c'è da dire molto in realtà, per gli highlights della partita di oggi pomeriggio. Cominceremo magari già a parlare un attimo di calciomercato, vedere cosa potrebbe accadere quest'estate, che mi sembra più interessante di molte cose di che sono successe in questa giornata.
Secondo me non era uscita sta palla,
non era nemmeno uscita la palla, infatti.
Sì, ma Lulic,
sentiamo Lazio.
La palla è uscita, Lulic l'ha presa con le mani perché l'aveva vista fuori. Lulic è andato a dire qualcosa all'arbitro, ha ammonito anche Senad. Di Bello veramente ne sta combinando tantissime in questa partita. Intanto c'è un conciliabolo fra il team manager biancoceleste Stefan Dercum e il quarto ufficiale Pegorin, visto un po' di animosità nella panchina forse aggiuntiva della Lazio. Intanto
la panchina aggiuntiva.
Adesso
cos'è la panchina aggiuntiva?
Sono i due sgabelli in più che
effettivamente è uscito il pallone.
Sì, era uscito, ma se l'assistente ti dice che non è uscito, tu non puoi prendere la palla con le mani.
Forse è uscito o meno. Quindi la circostanza, fatto Candreva di testa a chiudere Santon.
Non abbiamo detto, tra l'altro, l'arbitro è il signor Di Bello, gli assistenti Peretti e Alassio. Quarto uomo Pegorin, addizionali Calverese e Chifi. Non ne conosco uno di quelli che ho appena citato.
Calvarese o Calvarese?
Calverese, con la E.
Quello della maionese.
Calvarese è un altro. Per esempio, in Pescara Palermo domani uno degli assistenti è il signor Opromolla, che è uno dei nomi più belli, il nome da assistente proprio, no? Anzi, tra l'altro hanno cambiato la designazione, stavo leggendo adesso. Hanno cambiato, credo, il quarto uomo, perché il quarto uomo era in origine un altro. Sì, era Doboz, mentre invece il quarto uomo domani sera sarà Del Giovane. In questa... parlando di partite con molto impaglio, domani sera c'è un posticipo, c'è Pescara-Palermo, che noi seguiremo naturalmente in diretta.
Attentamente.
Vale già... Vale per la Serie B 2017-2018.
Sì, esatto, vale già 3 punti per il campionato prossimo. Sarà contata come partita per il prossimo campionato di B, probabilmente. Gagliardini. 2-1 per l'Inter. Vabbè, siamo a 18 minuti. Tiri in porta 3 in tutto fino a questo momento. In 73
Mazzini
minuti.
Sarà una di quelle di quei giocatori per cui ci si svenerà un po' al fantacalcio come punta di rigore.
Attenzione all'Inter in area di rigore, la palla di gol! 3-1! 3-1 dell'Inter.
Oh, alla fine ce l'ha fatto.
Gol dell'Inter con Eder che finalmente va al gol. Ovviamente le ha provate tutte questa sera. E trova il gol del 3-1 per la formazione nerazzurra.
Da parte di... vabbè, qua c'è un errore difensivo clamoroso. Però dico, la gran giocata prima di Candreva.
E vediamo ancora l'azione del gol.
Perisic in qualche maniera.
Sì, più che altro ha tentato Lombardi, credo, di allontanare il pallone.
È incredibile, arriva Eder, l'appoggia alle spalle di Vargic. 3-1 Inter.
Comunque 3-1.
La cosa bella l'ha fatta Candreva.
Sì, Lombardi.
Andandosene sulla destra.
Guardate i tifosi della Lazio che sono
3-1 Inter.
Scontenti di quello che stanno vedendo.
Stanno già bruciando lo striscione.
Non è che adesso vinciamo 3-1, lo sono contenti. Bene, stanno vincendo, sono felice. Contento per la maglia, contento per i colori. Io guardo la classifica, mi viene da piagne. Però,
ma perché parla come Salvini?
No, perché parla in romano, che non è in grado?
Sono contento lo stesso. La vittoria fa sempre bene. Io vorrei vincere sempre anche i trofei, quelli che giocano presente a luglio in spiaggia, ecco quelli. Quindi
la Polterini,
sono gli unici anche che può vincere l'Inter, mi sa, in questo momento, con tutto il rispetto.
Sta avendo proprio lo stesso stile retorico, lo stesso accento, la stessa impressione di
la stessa ignoranza, aggiungerei anche, ma quello è un altro discorso.
Tutto. Palla che va sul fondo.
E la Polterini a Merkel.
Vabbè, la zona è quella, bene o male. A livello geografico.
Mamma mia, che bella zona, proprio. Un posto meraviglioso. Di Keita. Ultimo cambio per Inzaghi.
Motore del. Ma anche dalle zone meravigliose ogni tanto esce qualcosa di sconveniente. Attenzione alla Lazio.
Sì, sì, era meravigliosamente. Ero meravigliosamente sardone.
Ah, ok. Parte l'Inter, sfumata questa zona della Lazio. Candreva. Milinkovic Savic va a recuperare il pallone. Ancora la Lazio. Pallone sulla sinistra, portato avanti da Lulic. Lulic tenta di dare il pallone all'indietro, ci riesce alla fine dopo un rimpallo. Lazio tutta nella metà campo avversario. Ricordiamo che la Lazio in 10 per l'espulsione di Keita era già ammonito.
Effettivamente sono veramente delle zone, cioè spero che non mi senta nessuno, che nessuno si offenda, ma
troppo tardi.
Io sono un fanatico assoluto dei Promessi Sposi,
sì?
Per realizzare il sogno di una vita a settembre ho fatto una gita su quei posti lì, insomma,
vestito Lago di Como, Monza, vestito con Abbondio,
tipo Monza, ecco. Questi posti qua, no?
Tutti, cioè ti sogni i borghetti, ti sogni ti sogni un po' la storia del romanzo, il castellone, sì.
Esatto.
Questa bella Lombardia romantica.
Poi smetti di mangiare i peperoni la sera, ti sogni Pamela Anderson, sì. Magari queste cose qui.
No, e vedi, no, ti sogni nel senso ti immagini.
Ah, ok.
Poi ti vedi. Praticamente il turismo non sanno che cos'è. C'hanno il lago di Como sopra e non c'è un bar aperto, tutta zona industriale, uh-huh. Tutti i capannoni.
Vabbè, anche Monza effettivamente non è che di turismo abbia molto da offrire, a parte l'autodromo quando ci sono delle gare, però di base Monza non è che ci sia moltissimo. Sì, no, sì. Citavo un'altra città presente nei Promessi Sposi. Siamo al 32esimo nel corso del secondo tempo. Bello questo colpo di tacco che non ha mancato completamente il pallone, però
l'obiettivo
l'ha raggiunto, sì. Colpo di tacco brutto come la morte, però si trova.
Oh, ma Gabigol, ecco. Quando cazzo è?
Ma non lo mette!
Se non mi entra una partita del genere, Gabigol.
Attenzione alla Lazio, Lulic.
La cosa più romantica che è rimasta lì sono i teschi dei frati morti di peste.
Bello! l'entusiasmo, direi. Rosso! Era già ammonito Lulic.
Ma quest'arbitro che problemi ha, scusami? Ma ci stava un altro giallo per questo?
Vediamo. Sì, giallo questo. Sì. Pallone non lo prende
non
mai,
mi ricordo,
ma mai
non
proprio.
Mi ricordo come ha preso il primo, proprio per
nemmeno io,
per la storia del pallone preso mentre usciva.
Sì, può essere, sì.
Loro fesso due volte.
Vabbè, la scommessa è finiranno in otto?
Non lo so, questa è carina comunque.
No, Lulic ha preso il fallo, la munizione prima qualche minuto fa per aver preso il pallone con le mani pensando
infatti,
che l'azione
è fesso due
esatto.
Volte allora.
Poi il pallone fosse effettivamente fuori è un altro discorso. Se l'assistente non segnala, tu non puoi comunque prendere il pallone con le mani. Fece una vaccata del genere, la fece Corini in un Chievo-Juventus, sì. Se ricordo bene. che, commenta- prima, che commentammo partita, anche tra l'altro
la prima partita di Allegri,
esatto,
la primissima partita di Allegri,
praticamente il pallone stava finendo fuori, Corini fece l'errore di stoppare il pallone quando era ancora in campo, sfortunatamente per lui, e l'arbitro fu costretto a buttarlo fuori.
Inter già al Torello?
Una volta che vincono la partita, giustamente 11 contro 9 tra l'altro.
Quindi scusami.
Vabbè, direi che l'impegno laziale non mi pare che sia dei più entusiasmanti questa sera. Anche se ci hanno provato poi nel secondo tempo, ha preso anche una traversa a rientrare in partita, però insomma, partita che non fa.
Ecco dai, un altro giallo.
Oh, beh, almeno dai.
Adesso stanno saltando. Tua mamma era una bella persona, me la ricordo, quella volta che ha fatto la torta in...
Mi parla, è vero, sai che hai ragione, mi parla tanto di lei tua sorella.
Sì. Drolli che peraltro si è portato via il pallone, Hutt lo ha spinto per poterselo riprendere. Biglia. Siamo alle perdite di tempo per questa partita completamente inutile, rendiamoci conto di quanto,
quasi dannosa,
di quanto sia messa male la, questa gara. Vabbè, meno domenica prossima seguiremo delle partite. Lei è impegno domenica prossima?
Bella domanda.
Oh, gol del Canada, finalmente!
1-0 per il Canada, quindi.
Vediamo un po', vediamo un po'.
Che sport, ok.
Ok, wow. finale dei mondiali.
Boh. Siamo
giallo!
Qualcuno che vuole, potesse magari marcare O'Reilly davanti al portiere sulla respinta sarebbe stata una bella cosa, però...
Ma non era stato licenziato?
No, quello è un altro O'Reilly.
No, quello è, questo è Ryan O'Reilly.
Quello che, okay. Kyle O'Reilly è un altro.
Ma è comunque un personaggio della serie TV, Ryan O'Reilly. Che giocherà anche a hockey. No, mica non mi entra in Gabigol.
Ma non, ma non entra più Gabigol.
Ma dobbiamo tifare per qualcosa, no?
Allora, Gabigol ha meno probabilità di giocare di Totti e prendiamoci conto di quante probabilità di giocare ha Totti. Comunque 1-1 Canada Svezia. Tina Monti, ma bello che diceva Vecchi che non voleva farlo giocare per non bruciarlo.
Piuttosto che mettere
vabbè,
Gabigol
sul 3-1 con la Lazio in 9 puoi anche farlo giocare, via, mettiamola così.
È il secondo cambio o il terzo?
Credo il secondo.
No, è solo il secondo, c'è ancora una possibilità
perché è entrato, c'è speranza, è entrato Muriglio, è uscito Muriglio, anzi chiedo scusa, e questo è il secondo cambio, sì, volendo c'è ancora la possibilità di vedere in campo Gabigol. Ho i miei dubbi che lo vedremo, però
vabbè, noi siamo fiduciosi.
Ma Gabigol andrà via, presumo andrà in prestito, se sono
dove?
La spalla, so, la spalla secondo me.
No,
dopo che 35 milioni lo mandi alla spalla.
Sono appena retrocesse Pisa e Latina che hanno lo stesso colore di maglia, così sì, non si confonde neanche.
È vero.
Gli è comodo.
Infatti.
Così appunto, visto quello che hai speso per ingaggiarlo, risparmi un attimo sulla maglia.
Allora quello sì.
Parlando di maglia, devo farvi i complimenti, a voi del Milan, perché la maglia nuova è veramente bella, mi piace molto.
Mentre quella nuova... Sì,
soprattutto anche finalmente i numeri scritti decentemente, cioè che si possono vedere anche da 20 km di distanza.
Sì, esatto. Beh, sì, fortunatamente è un ritorno al classico che non dispiace assolutamente. A differenza dell'Inter che, come noi 2-3 anni fa, adotterà l'anno prossimo la maglia un po' a pigiama.
Sì, a codice a barre più che altro.
Esatto.
C'è di nuovo la pubblicità dell'Opel.
No. Cos'è? Fly Emirates sempre, no, il vostro sponsor.
Sì.
Ma della Juve invece l'ha di fatto presentata a Quadrado, per sbaglio, qualche settimana fa.
Sì. Che fra questo e lo shampoo ad Allegri non è che si è messo in buona...
Quadrado normalmente non è una cina.
Dicono che fosse una cosa controllata già.
No, cioè,
fatto
che gliela,
apposta per finta
che gliel'hanno fatta togliere
il giorno dopo, magari. Era già nei mercati in Indonesia, per cui...
No, quella è la maglia del Milan che era già presente nei...
No, la maglia della Juve, la maglia della Juve.
Ah, questo non lo so, però la maglia del Milan è già in vendita in Cina da qualche settimana, mi sembra, o nel prossimo anno
compra la maglia.
Invece...
a maglia.
Certo, invece la seconda maglia della Juve invece ritorno di nuovo old school, perché sarà gialla la maglia della Juve del prossimo anno.
Ecco, vuol dire che non vinciamo niente, perché sempre
bene. Ah, che mania,
ci vincemo la Coppa delle Coppe.
Ma quella è la maglia nera, ti confondo.
Sì, minchia. Io ce l'ho la maglia nera.
Non l'abbiamo per il treno.
No, attenzione però, c'era quella nera con quella Fastweb.
Quella che tu che quella porta male. Per il treno che è un bel falò.
No, allora, aspetta. La maglia che dici tu è maglia nera, però tendente al grigio, con logo Fastweb, che era sponsor ai tempi. E quella effettivamente portò una rogna
però
mai vista.
Pare, tu ce l'hai.
Però io ne ho anche un'altra nera, che è quella con cui vincemmo il 5 maggio. Perché il 5 maggio giocammo con la maglia
almeno
nera.
Almeno una possiamo bruciare.
Con la maglia nera. E vincemmo il campionato. Cioè, complice il 4-2 della Lazio contro l'Inter. Tanto, combinazione.
Che meraviglia quella sera.
E oggi l'Inter si vendica 15 anni dopo di quel 5 maggio. Più o meno. L'ultimo cambio per l'Inter va dentro invece Banega. Banega entra. Ho detto che Gabigol non entra.
Lo so, facendo un po' di sorpresa.
Banega. Ecco, un altro che avete. Cioè, l'Inter di quest'anno ha veramente.
Questo è fortissimo.
Secondo me Banega è fortissimo.
Non l'ha molto dimostrato, intendiamoci. Però.
Grazie. Se non lo fai giocare nella sua posizione o non lo fai giocare affatto.
Sì. Ma sono riusciti anche a rovinare Joao Mario, eh. Comunque aveva fatto un europeo della Madonna.
Sì, però non
Banega va. È uno che io spero veramente potremmo provare a prendere noi, tipo insieme a Milik.
Ah, attenzione all'Inter, intanto errore della Lazio vicino all'area di rigore, conclusione deviata, palla che finirà oltre la linea di fondo.
Scusa,
sarà calcio
Milik,
l'angolo per l'Inter.
Quello è Napoli?
Sì.
Ma Milik ha appena rinnovato.
Vabbè, ma lascio.
Ho capito, ma che senso ha? Tanto non gioca, non che non giocherà mai più.
Non giocherà mai più.
È uscito con l'infortunio. È uscito dalle rotazioni di Sarri.
Che non esistono.
Sì, esatto.
Che non esistono. Ruota sono gli stessi 11.
Perché lo stesso Sarri ha detto: ma adesso che torna, quando è tornato Milik, adesso che torna Milik, troverà sposto in squadra. Ma no, andiamo benissimo così come siamo.
E beh, grazie a cazzo, il tuoso Mertens nel frattempo, che ha fatto 25 gol quest'anno. Anzi, non hanno fatti 30 contando anche le coppe, però. Anzi, 30, 32 credo, contando i due gol di ieri.
Già fatto.
Sì, contando i due gol di ieri. E tra l'altro sarà interessante anche vedere la lotta per il titolo di capocannoniere, per quanto
quest'anno
riguarda.
Quest'anno è stato un anno in cui hanno segnato tanti, perché sono 6 giocatori.
6 giocatori più
gol.
Di 20 gol, sì, esatto. Infatti la classifica al momento vede Dzeko a 28, Mertens a 27, Belotti 25, Icardi e Higuain a 24. E Ciro Immobile poi 22, che Immobile non ha segnato oggi. Mertens si è avvicinato più che altro perché comunque ha segnato 2 gol ieri sera contro la Fiorentina.
Intanto
si sta allontanando, chi è questo qua dell'Inter che sta tornando negli spogliatoi? Sembrava Gabigol, sai? Scherzi a parte.
No, Cagliari mi sto scaldando. No, ma quindi tutti i tifosi della Curva Nord sono usciti e l'Inter ha segnato 3 gol, proprio...
Evidentemente, sì, è vero.
Alla facciazza vostra.
I tifosi della squadra ospite, quelli che sono ancora presenti allo stadio. Sono in area di rigore ancora. Parata di Vargic.
Domandina, ma dica. Dal 2018 4 squadre in Champions.
Sì.
Okay?
Sì.
E l'Europa League come cambia?
Sempre 2. Comunque, confermiamo che Gabi Barbosa è tornato negli spogliatoi.
Oh,
era lui il giocatore che stava andando. Perché l'hanno inquadrato su Premium. È un giocatore dell'Inter che stava andando negli spogliatoi. Sembrava effettivamente Gabigol. Abbiamo la conferma tramite Twitter. Vai.
Ma lì allora si spiega tutto. Evidentemente l'ha fatto scaldare. Si è scaldato troppo. L'ha visto affaticato. E ha detto: no, vai negli spogliatoi. Ti vedo stanco.
Sì, esatto. Esattamente. La sterzata ancora immobile. Viene fermato da Santon. Poi è indeciso. Santon. Allora Lombardi lo brucia subito. Biglia. Siamo a 2 minuti e mezzo dalla fine. Veloce Lombardi. Va via. Più recupero. Fallo. Ovviamente calcio di punizione. Azionato fuori. Lombardi era caduto dentro. Fallo che è vero, è iniziato fuori, però mi sembra che abbia fischiato fallo. Qui non è rigore. Quindi se tanto mi ha tanto, io un po' dove era il contatto con Nagatomo. No, è fuori. Era proprio al limite dell'area. Ma no, era completamente fuori, a 2 metri dietro. Fischiata se non altro e punizione insidiosa adesso per l'Inter. Vabbè, comunque che ci prova. 44 sul cronometro, 43 e 10 per esattezza. Calcio di punizione comunque per la Lazio.
Per dimezzare lo svantaggio sul pallone Biglia. Nell'area di rigore di Handanovic. Il secondo palo verso Immobile, la palla rimane ancora in area di rigore.
Spazza via.
Brozovic, una scoperta. Soltanto Vargic che spazza via ed è buono anche la
pallone verso l'area di rigore ancora l'Inter.
È intervenuto
fuori gioco
dell'Inter, ma c'era la bandierina alzata. Con la bandierina alzata.
Ma l'avete beccato l'assistente, Dario? Tu, Alessia?
L'assistente?
Sì.
Cioè?
Si chiama Alessio.
D'Ambrosio.
Aiuto.
Una battuta brutta, posso farla anch'io?
No, no. Ci sono le persone delegate a questa cosa.
Lascia stare. Tanto notavo che una delle partite di quelle per lotta salvezza sarà esclusiva di Sky settimana prossima, quindi comunque partita importante. Crotone invece andrà in onda su, anche su Premier che gioca contro la Lazio. Ancora l'Inter, ultimi 20 secondi di partita, vedremo poi l'entità del recupero che sarà penso di 2-3 minuti, forse anche qualcosa in più. Perché comunque si è perso effettivamente molto tempo nel secondo tempo.
Ma ne avranno un po' di pietà per noi.
Non credo, sai. Palla buona verso l'area di rigore, Gagliardini. Pallone verso il centro, conclusione esterno della rete. Da parte di Pinamonti. Siamo nel recupero. Non c'è recupero, finisce qua. Finisce qui con l'Inter che batte la Lazio per 3-1. Partita, ripetiamo, completamente inutile, non è che cambia molto in, anzi non cambia niente in classifica, l'unico cambiamento che c'è in classifica, mentre prima ci mostra le immagini di Gabigol, credo che è tornato negli spogliatoi, anzi in realtà era un'immagine dalla panchina. Comunque dicevo, partita che non cambia niente, l'unico cambiamento è l'Inter che aggancia la Fiorentina al settimo posto in graduatoria, credo, fatemi solo controllare un secondo, sì, settimo posto, Inter e Fiorentina sono a 59 punti. Inzaghi si sta lamentando con il direttore di gara, vediamo, sentiamo se si parla un attimo, ma credo che no, niente, stanno solo parlando. Comunque adesso si andrà in pubblicità anche credo su Premio, mentre ci sono ancora un po' di tifosi dell'Inter presenti allo stadio, ma vabbè, anche Premio ci toglie le immagini. Dicevo, partita completamente inutile alla fin fine, partita che vince l'Inter per 3-1. Non so neanche cosa dire onestamente su questa gara, perché comunque è giocata proprio il piccolo trotto. L'Inter forse un po' meglio rispetto alla Lazio, però ripeto, non c'era niente in palio, è un'amichevole di fatto questa partita.
Beh, sì, c'erano quei due o tre.
E nonostante fosse un'amichevole, è finita 11 contro 9. Comunque, vai Opi, scusa.
Ah, c'erano quei due o tre giocatori in cui effettivamente magari interessava mettersi in mostra, ma la maggior parte era lì per
fare sì, numero. Per far presenza, è l'ultima partita stagionale all'Olimpico. Magari ci teneva la Lazio anche ad uscire con una vittoria, però diciamo che non è grave questa sconfitta. Dario?
Sì, non è stata poi chissà che partita. Alla fine, a parte i 4 gol, non è che si è visto granché. Anzi, proprio il fatto che ci siano stati 4 gol, visto il livello della partita, è stato abbastanza particolare, anche perché sono arrivati con un autogol, un rigore.
Scusa, ti fermo perché c'è Candreva che ha i microfoni di prendere.
Andreoli ha dato quella scossa forse per dare una sterzata.
Sterzata che è tardi oramai. Come ho detto prima della partita, dovevamo chiudere nei migliori dei modi questo brutto campionato. Abbiamo fatto una prestazione positiva e niente, ora c'è l'ultima partita, cerchiamo di farla al meglio e di ripartire il prossimo anno con un nuovo registro.
Domanda che non posso non farti: come mai così tardi, come mai adesso, come mai prima non riusciva quasi niente?
Beh, secondo me comunque, anche secondo voi è facile da capire, quando si parte con il cambio d'allenatore, poi dopo 3 mesi un altro cambio, poi dopo un mese e mezzo alla fine del campionato un altro allenatore, non è facile. Noi ci abbiamo messo del nostro e ci prendiamo tutte le responsabilità del caso. Ora manca una partita, manca una settimana, cerchiamo di farla al meglio e poi si riparte.
Chiedi quindi anche chiarezza, più compattezza anche dal punto di vista della società.
No, questo l'ha detto lei, io società, io penso al campo, cerco di fare il meglio il mio lavoro, a volte riesce, a volte no, ma cerco di farlo sempre con il massimo impegno. Ripeto, è stato un anno un anno con tante complicazioni e ora niente, ripartiamo.
Serve un mister alla Conte come, con le caratteristiche di Conte, come ha detto Ausilio.
Io faccio il giocatore.
Ok, grazie, complimenti.
Queste parole di Candela, tanto dobbiamo correggere una cosa che abbiamo detto erroneamente in precedenza. La partita tra Cagliari e Milan, da comunicato ufficiale della Lega Calcio, non si giocherà sabato alle 20.45, ma domenica alle ore 15 allo stadio Sant'Elia. Ed è tra l'altro l'unica partita che si giocherà in quella fascia. Andiamo un attimo nel baretto, sentire cosa si dice, la giacca di Bergamo.
Insomma, che aveva poco da dire dal punto di vista della classifica, che ha avuto qualcosa da dire dal punto di vista del gioco e del risultato. Secondo voi può essere che queste partite facciano decidere anche alla società Inter quali giocatori restano, quali vanno via? Cioè ci si gioca anche questo nelle ultime giornate?
No, non penso. No.
Ecco.
Decisione,
penso Caressa, stai di una stronzata, ha detto proprio con gentilezza.
Queste ultime due partite dove bene l'Inter che ha fatto una buona vittoria, ma non ti giochi nulla.
La Lazio rischia di vanificare un po' quello che ha fatto se perde il quarto posto, no? Perché ha un significato importante, avrebbe prendere il quarto posto.
Lo chiediamo
posto.
Dopo Inzaghi.
È vero, è un punto. Beh sì, vabbè, però non cambia niente. Non cambia nulla.
Comunque, programmino della serata. Allora, abbiamo tutti i nostri award. Cioè, avete dato i voti un po' a tutto nel di questa stagione, festeggiamo naturalmente.
No, però è una parola inglese, effettivamente non prende la
stessa. Adesso parleremo con i nostri studi che stiamo aspettando che
parte il diretto.
E poi attenzione, perché a mezzanotte, visto che oggi potrebbe essere l'ultima puntata, ci sarà forse uno speciale, ma domenica sera invece ci sarà Sky Calcio Show prossima. Vi ho preparato un regalino. Una cosetta, un nuovo regalo. Sempre con gli algoritmi, però una cosa diversa.
No, gli algoritmi, no! No!
Lo sapete.
Attenzione, sono i nuovi algoritmi che tornano esattamente con il risultato finale del campionato.
Secondo me, invece, ho portato a sfogliare il listo Ucraina per tutte e quattro.
Nella classifica algoritmo, c'è il Napoli lo scudetto dell'onestà, mentre la Roma lo scudetto.
Sì, e la Juve lo scudetto vero, che è quello che conta di più, probabilmente.
Tipo per migliorare le squadre, quindi da stasera sapremo le prime 5, diciamo 4-5 del campionato, di che cosa hanno bisogno per migliorare
in base all'algoritmo. Prevedo una catastrofe. Io non seguirei da mezzanotte questa cosa durante i pallonari.
Quelli che sono usciti da
quelli che sono usciti,
quelli che, quelli che sono usciti,
che vogliono dire personalità, vogliono dire saper vincere, invece no.
Ma scusate, a livello di calciomercato, cosa aspettate? Dopo il calciomercato dell'anno scorso,
sì.
Alirezza, cioè io lo conoscevo come Alirezza. Cioè, mi ricordo 2-3 anni fa che rosicavo di fronte a scambi milionari degli inglesi, che adesso con la Brexit soffriranno come le cagne, gli sta bene.
Sì.
E dopo l'anno scorso, mi ricordo stavo camminando per Cracovia, arriva la notizia ufficiale Higuain e riconoscevi gli juventini perché camminavano volando.
A 3 metri da terra, sì. E quelli del Napoli
la
invece...
giornata della gioventù è diventata la giornata delle bestemmie della felicità.
Dei napoletani in particolare, sì.
Non mi ricordo di aver... più che altro perché, insomma, sull'Italia di Juve, ecco. Cosa può succedere di grosso quest'estate?
Mm.
Perché a parte Bernardeschi alla Juve...
Perché per dire, anche Schick, se andasse alla Juve, comunque non è un, diciamo, un nome grosso.
L'unica cosa shock sarebbe un Donnarumma, ma qualcosa di paragonabile a Higuain.
Bisogna vedere cosa fa l'Inter.
O lo stesso Pjanic.
Se volete Donnarumma non c'è problema, ci date 200-250 milioni su lui.
Aspettiamo un anno e lo prendiamo a zero.
Non hai specificato di lire.
Stavo dicendo come possibile offerta shock, ma cioè, pensiamo l'anno scorso, la Juve ha prelevato il miglior giocatore della Roma e il miglior giocatore del Napoli.
Del campionato.
Non può fare... Certo. Sì, sì, cioè quest'anno cosa può succedere? Anche se l'acquisto è fondamentale, forse si è rivelato Dani Alves, che è stato il classico parametro zero. Ora, il parametro zero quest'anno chi è? De Sciglio? Sto parlando di per la Juve.
Teoricamente sì, però vediamo che succede. Ne parliamo dopo, impostiamo dopo il discorso relativo al calciomercato, di cosa potrebbe accadere, di quali giocatori effettivamente potrebbero effettivamente muoversi quest'estate, perché comunque ci sono movimenti che alcune squadre devono assolutamente fare per rientrare, diciamo, nell'ambito della competitività. Grazie all'avvocato Andrò
Pezzo.
Grazie all'avvocato Andrò Pezzo.
Grazie a voi.
Grazie ad Andrea Canton.
A dopo.
Grazie a Dario Lilloni.
Grazie a voi, a fra poco.
Ricordiamo il finale ancora dall'Olimpico, la Inter batte Lazio 3-1, ci sentiamo dalle 23 con tutti noi e anche purtroppo il pupazzo per la penultima puntata dei Pallonari 2016-2017. A tra poco, grazie!
Ciao!
È bello amare il calcio. Lega Serie A e Team hanno presentato la Serie A Team. È bello amare il calcio. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team.
Questo programma è offerto da...
Se hai un frigo che non funziona, ti prego non rischiare. Vieni da noi a farlo cambiare, da specialisti e con rapidità. Frigoriferi da incasso, forni da incasso, piani di cottura e lavelli di tutti i colori, lavastoviglie da incasso. FBA di Bruno, Corso Potenza 183, Torino. Se hai un frigo che non funziona, vieni da noi a farlo cambiare.
Eccoci in onda per parlare di quello che è successo in questo weekend calcistico, weekend caratterizzato per quanto riguarda la Serie A dalla vittoria del sesto scudetto consecutivo da parte della Juventus, giunta al termine della partita di oggi, vinta 3-0 contro il Crotone. La matematica non dà possibilità alla Roma e al Napoli di raggiungere la Juventus. Roma e Napoli che però rimangono ancora ampiamente in gioco per quanto riguarda il secondo posto, perché è una lotta che si risolverà solamente all'ultima giornata, quella tra Roma e Napoli, che giocheranno domenica prossima alle 18 le loro partite per decidere chi andrà direttamente alla fase a gironi della Champions League e chi invece dovrà passare dai playoff di metà agosto. Di questo e di altro parleremo in questa puntata dei Pallonari. Buonasera a Dario Lilloni.
Buonasera a voi.
Buonasera anche a Andrea Canton, se è collegato.
Sono collegato eventualmente, grazie a tutti voi.
Buonasera, buonasera di nuovo a buonasera di nuovo anche a lei, e stiamo aspettando l'arrivo, diciamo, del nostro avvocato che è in viaggio in questo momento. Nel frattempo invece ci ha raggiunto in collegamento, ed è la seconda settimana consecutiva, credo che sia un record per questa stagione dei Pallonari, un saluto anche al nostro pupazzo.
Buonasera, che cosa non è vero?
La Teresina era la bivela, la bivin vestia con una vulpa al collo.
Beh, se non era la seconda, record della terza, perché lei è abbastanza, in questa stagione diciamo che è stata spesso assente, ingiustificata peraltro.
Ma non
programma.
È vero, dai, sì. Spesso no.
Vogliamo citare il fatto che ho dovuto ricordarle di venire in onda esattamente 30 secondi fa? Perché sennò si stava dimenticando.
Sono più le volte che i risultati, classifiche eccetera li ho letti io.
È vero, ha ragione.
Tra l'altro, scusate.
Buonasera avvocato.
Africa il 3 giugno viene anche lei.
non dite Africa. Sì, comunque dovrebbe, no, il 3 giugno non credo. Dovrebbe
a casa mia è quella che sta più sotto il Po, quindi.
Sì, ho capito, vabbè, abita a Torino, non è che abita adesso, abita a Torino. Lo so, no, che lei, no, è di Catania,
abita
però
a Torino.
E poi lei che è meridionale, non dovrebbe, di origini quantomeno, non dovrebbe dare dell'Africa a chi abita a Catania.
Attimo, fammi finire. Prego. Innanzitutro, le mie famiglie originarie di Palermo. Non...
Vabbè, scusi, vabbè, cambia molto.
Originario di Alessandria, no. quindi stanno più giù.
Vabbè, comunque, vabbè. Questa svolta razzista mi preoccupa abbastanza, dottor
Ma
Pezzo,
è invidioso perché lui è di Palermo.
No, guardi, guardi, essere pupazzo, mi permette, essere invidiosi di lei è umanamente impossibile, oggettivamente.
No, io sarei non è vero. Io sarei invidioso di Elena.
Sì, in base a cosa? In base a cosa nessuno la in base a cosa nessuno l'ha capito, comunque va bene.
Delle sue tette, se le avesse...
Quali, scusi? Quali, scusi?
Appunto, se le avesse sarei invidioso.
Ma le ha più grosse lei, avvocato, rispetto a lei?
No,
Elena.
Veramente no, però... Comunque,
il pupazzo dovrebbe essere con noi il 18. Quando noi commenteremo la partita tra Messico e Portogallo, il pupazzo dovrebbe esserci.
Sarò lì quando?
Il 18 giugno.
Ah, ok.
Sì. È lì e qui per altri motivi più che altro, però noi al pomeriggio commentiamo,
ci sono
commenteremo Messico-Portogallo della Confederation Cup, perché torneo per quale...
tu ci sarei per questo motivo?
Io? Ma io sono
no,
anche...
No, ovviamente parlavo con Opi.
Ah, ecco, no.
No, Opi... no, io lascio fare i professionisti.
Ah, ok,
fare...
va bene.
Ah, quindi è Eric, ok.
Sì, l'ultimissima Confederation Cup, tra
sì,
l'altro.
Sì, tra l'altro, di cui eventualmente poi parleremo prima delle telecronache, più che altro per il fatto che la Germania non porta nessuno di importante a questa competizione, quindi competizione che, insomma, lascia un pochettino il tempo che trova quest'anno, anche se in teoria dovrebbe essere comunque prestigioso. Va bene, comunque, andiamo a... Risalutiamo l'avvocato Andrea Pezzo. Che succede intanto? Chi è che sta spaccando stanze intanto? Pupazzo, è lei?
No.
Ah, ok. No, sento rumori inconsulti provenire in cuffia. Speriamo che non siano cose serie. E allora andiamo a vedere quello che è successo in questa giornata calcistica, cominciando dalla partita giocata ieri alle 18. Che qual è, Pupazzo?
Chievo-Roma.
Sì, finita quanto?
3-5.
Perfetto. Goal collection, tutti i gol di questa giornata calcistica. Poi al termine della goal collection vedremo anche gli highlights del posticipo, che ha visto la vittoria dell'Inter per 3-1 contro la Lazio. Goal collection.
Pallone buono per De Paoli, che lo mette al centro. Di prima cerca l'incornata inglese e poi Chievo in vantaggio con il gol di Lucas Castro. Fazio, altissimo di destra, ne fuori gioco Dzeko, ma non è Sharawi, che posizione regolare. Stefan El Shaarawy, 1-1. Si fa vedere Bastien centralmente, Birsa arriva, attraverso il secondo palo e da solo Roberto Inglese, 2-1 per il Chievo. Strootman con l'esterno per Salah, prova a partire su Gobbi, 1-1 di Salah in area di rigore. Salah attende ancora, poi il sinistro, Momo Salah, 2-2 con deviazione. Strootman, il taglio di El Shaarawy, il controllo El Shaarawy, splendido Stefan El Shaarawy. De Rossi porta palla, poi centrale per Dzeko, vuole girarsi dentro per Salah, palla regolare, Salah, Momo Salah, 4-2. Dzeko, Edin Dzeko, 28, record di tutti i tempi eguagliato di gol in una stagione di Serie A per la Roma. E intanto il Chievo accorcia, 5-3. Sottoporta erano in due, non credo abbia toccato Cacciatore, credo abbia toccato ancora Inglese. Ah no, ha toccato Inglese ancora.
La rincorsa di Golamba che va col mancino, colpo di testa Tatarusanu e poi Koulibaly porta in vantaggio il Napoli da due passi a 1-0 dopo 8 minuti. Suggerimento lì vicino per Cristoforo che rischia di perdere il pallone, infatti è così, non c'è fallo, Insigne è davanti alla porta e col destro non sbaglia, Lorenzo Insigne punisce un altro errore della Fiorentina e 2-0 per il Napoli. Cross che passa, pallone deviato, una torre, Tatarusanu a vuoto, non perdona Mertens su un errore clamoroso del portiere Viola, 3-0. Io prova ad andare, buono spunto in velocità, lascia partire il cross, lo trova, palla che filtra, sinistro in rete, ha segnato la Fiorentina, ha segnato Ilicic, si gira in torno Hamsik servendo Insigne, attenzione Mertens, numero, salta così Gonzalo, poi il tocco per Hamsik, ancora Mertens, è 4-1, spettacolo Napoli. Freuler è già in zona tiro, così come in zona tiro Papu Gomez che lo prova! Il Papu la firma a lui con un evidente errore di Skorupski. Arriva il pallone sul primo palo, il gol del vantaggio del Genoa, direttamente in porta, è battuto Joe Hart. Pallone spizzato da Velar. Lazovic in mezzo, porta spalancata, colpo di tacco di Simeone ed è 2-0 per il Genoa. Parte Ljajic con il destro, palla deviata, c'è il gol del Torino, ha segnato su calcio di punizione Ljajic, decisiva la deviazione della barriera. Corre Quadrado, al cross in area di per Higuain, sbuca dalla parte opposta Mandžukić e mette la palla in porta, Juventus in vantaggio al 12esimo. Parte Dybala, a giro, scavalca la barriera, batte Kordaz, decimo gol in campionato, 2-0. Nell'area di rigore verso Alexandro, traversa riga, la palla è entrata, il gol di Alexandro è 3-0 per la Juventus con Alex Sandro che completa la festa.
Deulofeu si stacca per ricevere, scambio con Pasalic, Mati Fernandez ancora per Deulofeu, grande giocata, 3! E Deulofeu trova il gol del vantaggio, Milan 1, Bologna 0 e adesso l'Europa è lì dietro l'angolo. Fischia l'arbitro, va Onda! Segna anche lui, 2-0 per il Milan. Il cross, la palla passa, Mati Fernandez, il cross, la Padula! Stop e tiro, segna la Padula, 3-0.
Uno schema questo del Sassuolo, Magnanelli! Francesco Magnanelli, un sogno, torna a distanza di 5 mesi dopo l'infortunio e ritrova subito il gol. Intanto Berardi con la porta vuota, raddoppia il Sassuolo, Domenico Berardi, sono 5 in campionato. Politano parte da posizione centrale, calcia Politano e segna un gol meraviglioso, 3-0 Sassuolo. Isla mette il cross di testa, la gira, Marco Sau, a segno anche lui. Assensi direttamente in porta, serve il poker il Sassuolo, a segno anche Stefano Sensi. Mello contro Rafael, Iemmello, c'era quasi arrivato Rafael. Taxidis, forte, tesa dentro, il colpo di testa di Artur Ionita. Magnanelli che qui dà una gran palla a Lirola che poi va dentro da Matri. Tapin facile, facile, 6-2 Sassuolo.
Rimpallo favorevole per il colombiano, se ne va Duván Zapata, prova a mettere dentro Terò per il gol del vantaggio dell'Udinese creato da Duván Zapata. Tutto pronto, Muriel 1-1, ha pareggiato la Sampdoria.
Eccoci qua, non era entrato il microfono. Questi gol delle partite giocate fino a oggi pomeriggio. Tra qualche istante vi mostreremo gli highlights della partita tra Lazio e Inter giocata nella serata di oggi, che ha visto la vittoria dell'Inter per 3-1. Dica.
La migliore oggi, l'Inter è riuscita a battere all'Olimpico la Lazio nel giorno dello scudetto con 15 anni di ritardo.
Ok, va bene. Va bene, i gol, dicevamo, della partita tra Lazio e Inter tra qualche istante, eccoli qua. Un attimo solo che ci prepariamo con l'audio.
Eccoci 4 qua. Della Lazio all'interno dell'area di rigore dell'Inter, cambia passo Anderson, grande accelerazione, Murillo non lo tiene, l'intervento di Murillo, calcio di rigore. Parte Keita, a destro, rete! Lazio in vantaggio. Terzo angolo per l'Inter. Palla sotto porta, rete! Gran colpo di testa e arriva il pari con Andreolli. Ancora palla sul secondo palo. Questa volta non verso Andreolli, insiste l'Inter. Candreva, il cross deviato e c'è un clamoroso autogol sul cross apparentemente innocuo di Candreva, frettata di Hood e l'Inter al 37esimo in vantaggio. Candreva, ancora Candreva che può entrare in area di rigore, il cross non ci arriva di un soffio, Eder. Inter è vicina al terzo gol. Keita dentro per Immobile, bella palla, Immobile in area di rigore, Immobile ha spaccato l'incrocio dei pali. Insiste la Lazio, l'apertura dentro di Anderson, Keita a terra, calcio di punizione per l'Inter, attenzione perché Keita è già stato ammonito, e infatti doppio giallo e rosso, espulso Keita. Brozovic, bella palla in verticale, lo scatto di Eder, deve tornare i tre pali Vargic, cerca il pallonetto Eder, era la soluzione ideale perché aveva capito che il croato era fuori dai pali, non colpisce bene però. Parte Candreva, gira il pallone per Brozovic, Perisic, palla resta lì, arriva gol di Eder per il 3-1. Lulic adesso però ha bisogno di un'idea, davanti c'è il solo Immobile. Alla fine Lulic finisce per perdere il pallone anche per commettere fallo. Attenzione, e adesso è notte fonda per la Lazio. Game over all'Olimpico. L'Inter evita il record negativo dopo 8 partite senza vittoria, ottiene una vittoria di prestigio.
E questi dunque quello che è successo nel posticipo, che ha visto la vittoria della Lazio, come abbiamo dell'Inter, chiedo scusa, non della Lazio, sulla Lazio, la vittoria dell'Inter per 3-1. Pupazzo, lei è pronto per i risultati?
Sì.
Pupazzo ci sente, perfetto, eccoci,
sì,
qua.
Pronta.
E allora andiamo a vedere quello che è successo in questa giornata. La numero, Pupazzo?
37.
Perfetto. Quante giornate mancano alla fine del campionato?
Solo una.
Sì, però poi ci ritroveremo il prossimo anno, quindi non si rilassi tanto.
Ma porca.
Andiamo a sentire.
Più nostro che suo.
Come scusi? Come scusi?
Il problema è più nostro che suo.
Vero anche questo. Vero anche questo. Andiamo a vedere i risultati allora, di questa 37esima giornata, cominciando dagli anticipi. Vada, Pupazzo.
Allora, per quanto riguarda quindi gli anticipi di ieri, Chievo-Roma è finita 3-5, Napoli-Fiorentina 4-1. Invece, per quanto riguarda le partite di oggi, Empoli-Atalanta è finita 0-1, Genoa-Torino 2-1, Juventus-Crotone 3-0, Milan-Bologna 3-0, Sassuolo-Cagliari 6-2, Udinese-Sampdoria 1-1,
sì.
Lazio-Inter 1-3. Invece Pescara e Palermo giocheranno domani alle 20:45.
Sì, partita che noi non seguiremo perché è una partita che non ha assolutamente nulla in palio, sono semplicemente spostata domani per concomitanza con una manifestazione nella città di Pescara. Vabbè, quando guarderà la classifica se ne accorgerà, perché non conta niente questa partita. La classifica della Serie A.
È una questione di rispetto.
La classifica della Serie A, 90 minuti dalla conclusione del campionato.
Allora, prima la Juventus con 88 punti, non me ne ero accorta.
Sì,
poi,
Juventus prima è campione d'Italia, aggiungerei anche, visto che ha vinto oggi lo scudetto, quindi diciamo anche le cose nella totalità. Vada.
L'abbiamo detto per tutta una stagione, sì. E adesso improvvisamente...
Ma da oggi è ufficiale, nelle altre settimane non era ufficiale, era una vostra gufata, perché voi siete individui piccoli dentro, ma andiamo avanti.
Allora, dicevamo, quindi Juventus prima 88 punti, poi Roma 84, Napoli 83, Lazio 70, Atalanta 69, Milan 63... Inter e Fiorentina 59, Torino 50, Sampdoria 48, Sassuolo 46, Udinese 45, Cagliari 44, Chievo 43, Bologna 41, Genoa 36, Empoli 32, Crotone 31, Palermo 23, Pescara 14. Insomma, il minimo indispensabile.
Sì, vabbè, lasciamo perdere. Diciamo le cose, i verdetti nella loro totalità. Palermo e Pescara sono aritmeticamente retrocesse in Serie B. Lazio e Atalanta sono qualificate matematicamente all'Europa League, il Milan anche, ma dovrà passare dal turno preliminare, mentre invece Juventus, Roma e Napoli saranno in Champions League, però anche qui bisogna stabilire chi tra Roma e Napoli andrà ai playoff e chi invece andrà direttamente alla fase a gironi, che inizierà poi a metà settembre. La classifica...
Ma siamo sicuri? Perché Palermo e Pescara hanno una partita in meno, possono ancora farlo.
Sì, ma non ci sono 70 punti in palio, cioè non è il... Non è un quiz.
Guarda, poi cos'è questo? Parla già troppo di cose che non sa.
Esattamente, sì, esatto. Si limiti al suo compito, pupazzo, che è quello di leggere la classifica dei marcatori.
Bla 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 bla. Ok.
Se non la smette, vengo lì con una mazza chiodata. Vada avanti.
Quante legnate che ti diamo.
Esatto, sì, esattamente. Sono d'accordo. Vada con sta classifica.
Allora, primo Dzeko con 28 reti, poi Mertens 27, Belotti 25, Higuain e Icardi 24,
sì.
Immobile 22,
che è sto
Insigne 17, Borriello, sì, e Keita 16,
sì.
Gomez, Kalinic e Salah 15, Bacca e Caion 13,
sì.
Falcinelli, Simeone e Ferò 12, Bernardeschi, Destro, Falchè, Amsic, Muriel, Nengolan, Quagliarella e Schick.
Sì, Schick, esattamente, sì.
Vabbè, 11, ho detto 11.
Sì, okay. Sono 11, esatto, esattamente. Pupazzo, sfrutto un attimo la sua presenza, di solito completamente inutile, ma oggi invece abbastanza utile, tutto sommato, per chiederle,
ah, sì,
per chiedere com'è stata oggi l'atmosfera dalle sue parti, più che altro, perché lei abita a Torino e oggi penso che Torino sia stata una città particolarmente caotica, immagino, o casinista quantomeno.
Allora, io non esco di casa, quindi vabbè, l'unica cosa che sento sono i clacson, sì, a non finire, ma da un bel po'.
Sì.
Vabbè, ma dopo 6 scudetti, la festa scudetto la organizza Pizzette, cioè ognuno, sì, porta qualcosa.
Effettivamente,
cioè, tipo,
sì,
una salata.
No, tra l'altro doveva esserci tipo oggi la festa scudetto con concerto di Ramazzotti e pullman scoperto, eccetera, eccetera, ma visto che si deve giocare la finale di Champions League, si è optato di non fare una cosa di questo tipo. Magari la faranno più avanti.
Facciamo tutta una festa anche col terzo trofeo?
Se no, la si fa magari dopo, se a prescindere da come andrà a finire. Chiaro che se va a finire col terzo trofeo è meglio, però
faccio 30, facciamo 31,
e no? comunque quello che ha raggiunto la Juve oggi è un traguardo leggendario, oggettivamente, quello di vincere il sesto scudetto consecutivo, infatti, perché nessuna
ma
squadra,
sei un numero, nessuna squadra... sei un numero malvagio, è il numero del diavolo, quindi bisogna arrivare a 7 perché
sì,
tutto bene.
Vabbè, vedremo il prossimo anno, si spera che la competizione in questo campionato, che pure è finito una giornata dalla fine, a livello di lotta a scudetto sia un pochettino più ampia oggettivamente rispetto a...
Beh, no, la cosa vera a livello...
Poi da tifoso chiaro che spero che sia come quest'anno, però per il bene del campionato vorrei avere una lotta un pochettino più importante. Vada.
Da tifoso e da studioso classico,
sì,
penso che il quadrato pitagorico sia la cosa migliore, per cui bisogna arrivare a 10.
Ah, ok, perfetto. Pensavo che dall'inizio del discorso pensavo che andassimo a tirare fuori qualcosa tipo l'algoritmo di Caressa, che vedo, di cui sentiremo probabilmente parlare dopo le
dopo
mezzanotte.
Cioè, pensate, non succederà, ma pensate 10 consecutivi senza calciopoli, senza, cioè veramente passa la storia dell'umanità, il decennio juventino.
No, credo che ci siano squadre, perché c'è combinazione,
sì,
c'era un pezzo
Rotten, Norvegia, quelle robe lì,
sì.
Il Bayern forse si è avvicinato, ma
il Bayern ha fatto di più, sì, il Bayern ha fatto sicuramente di più. Stavo andando a cercare, c'era un articolo ieri sul sito di Sky Sport su chi ha fatto meglio o chi ha fatto come la Juve, praticamente a livello di vittorie consecutive, più che altro del campionato. Lo vado a cercare e vedo se riesco a trovarlo, più che altro per vedere più che altro.
Però l'Italia, che dove insomma l'alternanza anche nei... Cioè, se pensiamo che il Milan di Sacchi comunque più di 2 scudetti di seguito non ne ha mai fatti,
sì,
e negli anni in cui dominava in Europa, in casa vincevano la Juve, vinceva la Sampdoria, vinceva
la monetina, cioè, di Alemão,
esatto.
Dottor Villoni, vuole aggiungere qualcosa? Mentre aspettiamo...
Non è vero che non ci sia stata competizione, perché la Roma e il Napoli quest'anno ce l'hanno fatta sudare fino alla fine.
Beh, ma è vero, sì, ma anche il Milan... Però, insomma, mettiamola così.
Ad esempio, il cosiddetto Milan...
Di Montari.
Più o meno realmente degli invincibili, no meglio, dei meravigliosi, quello che vince l'ultimo scudetto di Ancelotti,
sì,
nell'anno in cui poi uscimmo dalla Coppa dei Campioni col Porto, uh-huh, arrivò, fece un campionato pazzesco e avrebbe probabilmente a livello di come la Juve ha fatto quest'anno, se non che si è trovato con una Roma che ha fatto un campionato altrettanto pazzesco e si è ritrovato a vincere lo scudetto solo l'ultima giornata in casa proprio con la Roma.
Tra l'altro, se la Juve vincerà domenica prossima la partita contro il Bologna, chiuderà il campionato a 91 punti, che era il record più che altro precedente a quello dei 102 per quanto riguarda almeno la formazione bianconera, campionato 2005-2006,
che è stato guagliato l'anno scorso comunque.
Esatto, esattamente, quindi comunque un dato importante, come importante anche ovviamente dovessero vincere sia Roma e Napoli che vincono il campionato con 87-86 punti rispettivamente, ma perdono. Oltre alla testimonianza della grandezza di questa formazione che ha vinto il campionato quest'anno.
E soprattutto dal divario che c'è tra le primissime, esatto, e la media classifica.
Anche per, sì, esatto, perché la Lazio ha 70 punti ed è quarta. Cioè stiamo parlando di 13 punti di stacco dalla terza. Effettivamente è un dato importante. No, più che altro volevo fare una domanda.
No, ma seriamente, se diciamo che le milanesi con un po' di pecunia cinese riusciranno a diminuire un attimo il gap, rischia davvero... Nei prossimi anni rischiamo davvero di avere dei campionati meravigliosi.
Speriamo che sia così, perché vorrei vedere dei campionati combattuti fino all'ultima giornata.
Soprattutto col fatto che le prime quattro vanno in Champions.
Ripeto, è vero che comunque è un campionato che è finito alla penultima giornata. Però effettivamente adesso Dario l'ha fatto come battuta prima, però effettivamente non è che sia mai stato veramente in discussione questo campionato dall'inizio a oggi. Più che altro è stato messo in discussione più che altro dai limiti dalle sconfitte della Juventus, che ogni tanto sono arrivate. Sconfitte su cui però sarebbe anche
spesso
discutere.
A parte Genova, ma altre mi viene in mente per esempio il pareggio con l'Udinese, mm-hmm, o altre ancora, erano il classico metodo ad Allegri, che a differenza di Conte, che ti sbraita per avere i 102 e poi vai a perdere la semifinale di Europa League in casa come l'ultimo degli stronzi,
sì,
ti permette di usare l'elastico del vantaggio come un metodo anche di sfogo e di riattenzione. L'ultimo mese con i 3 pareggi consecutivi e poi la sconfitta a Roma, la testa era completamente tra Barcellona e Monaco.
Assolutamente.
Cosa vogliamo dire?
No, ma infatti l'abbiamo detto anche domenica scorsa. La Roma ha giocato meglio della Juventus, intendiamoci, domenica scorsa. Però alla fin fine, quando la Juve è andata sotto, non è che abbia fatto proprio tantissimo per rientrare in partita, esatto, intendiamoci. Questo
fossimo usciti,
con tutto il rispetto per la Roma, che ha fatto la sua partita, ha meritato di vincere. Dico
esatto.
Solo che la Juventus...
Barcellona, mettiamo caso che
il campionato poteva finire prima, probabilmente sì.
Finiva 3 settimane fa il campionato,
può, forse sì, non abbiamo la certezza, però comunque è una possibilità. Comunque, andando a vedere le strisce vincenti, più che altro per quanto riguarda la storia del calcio europeo, la Juve è arrivata a 6. Meglio della Juventus ci sono state in Europa lo Steaua Bucarest, che ha vinto 6 campionati di fila, lo Spartak Mosca ne ha vinte 6, il Partizan ne ha 26, il Lione ne ha 27 in Francia dal 2002 al 2008, l'Olympiakos ne ha 27 dal 1997 al 2003, il Basilea ne ha 28 in Svizzera dal 2010 a oggi, 8 anni di fila che vince praticamente il Basilea, i Celtic ne hanno vinti 9 dal 66 al 74 e i Rangers ne hanno vinti 9 dall'89 al 97, il CSKA di Sofia ne ha 29 dal 54 al 62, mentre il Ludogorets dal 2012 continua a vincere ed è arrivato al 6° campionato consecutivo, se non ricordo male. La Dinamo Kiev ne ha 29. Lo Sheriff Tiraspol, che è una squadra della Moldavia, esatto, mentre 10 consecutivi sono anche la Dinamo Berlino e la Dinamo Tbilisi.
Scusami,
dica.
Di qual'era del campionato? Che mi date via la voce?
Sheriff Tiraspol, campionato moldavo. dal 2001 al 2010. Poi ci sono la Dinamo Berlino che ne ha vinti 10 e la Dinamo Tbilisi che ne ha vinti 10 nel campionato georgiano. Il Bate Borisov invece da 11 anni continua a vincere il campionato. La Dinamo Zagabria ne ha vinti 11 dal 2006 a oggi. E il Rosenborg ne ha vinti 13 e la, quella che ne ha vinti di più è lo Skonto Riga che ne ha vinti 14 dal 1991 al 2004. Adesso non dico che
dove,
la Juve...
scusa?
Lo Skonto Riga, campionato lettone. Campionato lettone, esatto, campionato lettone. A livello di campionati, diciamo, storici, sostanzialmente, dobbiamo... vabbè, a parte il, diciamo, a parte il Celtic e i Rangers, a parte appunto il a parte il Lione che ne ha 27 e tra l'altro non è neanche l'unico, no niente, come ho detto, perché la striscia più lunga è quella del Lione, campionato francese. Il Bayern Monaco è arrivato a 5, l'Anderlecht è arrivato a 5, il Porto è arrivato a 5 massimo, e il Real Madrid è arrivato a 5 dal 1961 61-65 e dal 86 al 90 ha fatto due strisce. Il Manchester United più di 3 non ne ha vinti, e così anche l'Huddersfield, l'Arsenal, il Liverpool e due volte il Manchester dal 99-2001 al 2007-2009. E poi abbiamo in Italia i dati italiani con i 5 scudetti del Grande Torino, 5 scudetti invece dell'Inter e il quinquennio della Juve dal 1931 al 35
anche
e
quelli
oggi,
a Torino,
e oggi
quelli
il sestetto
tecnicamente. Anche se quelli del Torino non sono una vera e propria striscia, perché nel 44 il campionato l'hanno vinto i Vigili del Fuoco.
Vero, tecnicamente viene contato. Diciamo che a livello di campionati ufficiali non ha 25 di fila, però la Juventus ne aveva 25 durante il quinquennio 31-35 e oggi ha battuto quel record lì andando a vincere il sesto campionato consecutivo. Più che altro, parlando...
Sempre che non ce li revochino.
Vabbè, perché devi fare il negativo e il gufo, tra l'altro? Che poi tanto sei anche juventino. Perché devi fare queste...
È semplice maniavantismo, dai.
Sì, esatto. Esattamente. No, più che altro, volevo parlare un attimo, visto che parlavamo di... Speriamo di vedere dei campionati un pochettino più equilibrati. Andando a vedere la classifica del campionato di quest'anno. Innanzitutto, cosa deve fare la Juventus per rimanere a questo livello? E cosa devono fare Roma e Napoli per avvicinarsi? E magari anche le milanesi, più che altro per blasone. Per blasone storico, più che altro. Cominciamo da lei, Opi.
In realtà la Juve ha iniziato a lavorare in ottica futura, ovviamente è una cosa che poi si vedrà nell'arco di qualche anno, non sicuramente nell'immediato.
Sì.
A vedere la rosa della Juve, secondo me, sono due, tre i punti principali su quali lavorare. Uno, effettivamente un vice Higuain o comunque una punta centrale che possa sostituire eventualmente Higuain, perché di fatto è l'unico che ha sempre giocato in quella posizione. Uh-huh. Una volta avremmo detto Mandzukic, ma adesso Mandzukic è diventato un esterno. Risolvere il problema Mandzukic, perché secondo me quest'estate sarà comunque oggetto di mercato fra chi lo vuole tenere, chi lo vorrà, eccetera eccetera, e personalmente io un difensore in più, visto che Barzagli, bontà sua, non è eterno.
Sì.
C'è poi l'argomento Buffon, che sarebbe il terzo punto con l'asterisco, però lì si entra nell'ottica del sappiamo già chi dovrebbe arrivare al posto di Buffon, vediamo se e a che condizioni.
Sì. Pupazzo vuole dire aspetta un attimo, Pupazzo vuole dire la sua su questo argomento?
Certo.
No, poi Pupazzo dovrà dare un perbacco, secondo me.
Esatto, sì, va bene.
Che sarà estracalcistico.
Sicuro.
Guardi, io penso che...
La ringrazio che mi dà lei, però vado avanti.
Penso che la situazione in Medio Oriente di questo periodo sia...
No, guardi, con tutto il rispetto, è un argomento più alto quello. Noi stiamo parlando di calcio, molto semplicemente, mi fa piacere che lei sia...
Non hai neanche capito la domanda, quello è il problema.
Sì, vabbè, quello non è una novità, oggettivamente.
Ah, mi scusi, ormai mi ero preparata su quello, quindi sì. Non so,
parte,
non saprei come...
D'altra parte, la settimana scorsa non l'ho definita il risultato che nascerebbe dall'unione di Emily Ratajkowski e Jimmy il fenomeno a caso, effettivamente. Quindi
oh madonna mia, che cosa mi hai raccontato!
Scusa, se tu prendi Emily Ratajkowski e Jimmy il fenomeno e li fai figliare, esce il pupazzo, probabilmente. Non è che
poi, poi vorrei capire perché la rota Jakowski.
No, dovrebbe chiedersi perché Jimmy il fenomeno, ma quello è un altro discorso.
Ma lo posso intuirlo.
Abbiamo, tra l'altro, abbiamo visto che lei è il risultato, diciamo, da di quello che uscirebbe se unissimo, diciamo, la rata Jakowski, sì, con Jimmy il fenomeno. Mm-hmm. Abbiamo, tra l'altro, anche le prime parole, diciamo, di lei, pupazzo, che, quando sì, è nata dall'unione di questi due personaggi. Possiamo, credo, mandarla in onda.
Forza, forza!
Ecco qua, perfetto. Forza! Va bene, torniamo in studio, che è meglio. Non so perché lei, tra l'altro, tifi Foggia. È un altro discorso, questo, che approfondiremo magari la prossima stagione. Credo che sia.
Ma così,
importante.
Perché mi stanno simpatici.
Va bene, va bene. Vabbè, resti pure in collegamento, tanto te non c'è un cazzo da fare, quindi effettivamente potrebbe.
No,
anche...
no, in realtà vi devo salutare.
Non dica balle. Non
no,
è...
no,
lei non ha niente, lei non ha assolutamente
nulla.
Devi
andare a Superbacco stasera.
Esattamente, sì.
No, vi giuro, devo andare davvero.
Dove deve andare? In bagno deve andare. Esatto. Al massimo deve andare in bagno, lei, pupazzo.
No, non devo andare in bagno.
L'uomo pupazzo tra l'altro è in zona o sta ha di meglio da fare, più che altro?
No, è qua. Marco?
Salve!
Ok.
Salve!
Ti fai chiamare con un cremolino?
No, scusate, era fuori, si crepa di caldo qua.
Ciao, c'è troppo caldo qua.
Buonasera. Come va, tra l'altro, il Catania?
Niente, siamo usciti dai playoff, pareggiando 0-0.
Mi spiace di questo.
Vabbè, ma
meglio. Cioè, l'Alessandro rischia di andare in Serie
B. L'Alessandro
rischia di andare in Serie B, il Catania esce dai playoff. Mi sembra abbastanza un dato emblematico, diciamo, della vostra. Leggo, tra l'altro, il Foggia in press, guarda caso, su 3 giocatori del Catania. Vedremo se sarà effettivamente così. Avete pareggiato 0-0 con la Juve stadio.
Probabilmente torneremo in Serie A fra 15 anni, se va bene.
Vabbè, meglio prendersela con calma, no? Per venire su e poi andare giù subito, insomma, effettivamente è meglio.
Sai, è bello perché quando ho cominciato a seguire il Catania era in C2, e quindi è un po' il ritorno al passato,
vabbè,
no?
Ritorno alle origini.
Siete adesso in Lega Pro, però in Serie, sì, C, quindi sommato dipende se avete i soldi. Avete finito il campionato in, vediamo che posizione, perché questo
penso abbiano
è l'ultimo posto utile per i playoff.
Penso abbiano ricominciato dai pulcini.
Ma non è vero, la smetta. Non è assolutamente vero.
Poi non sai neanche fare delle battute coerenti. Cioè,
basta,
che cosa c'entra? Un cinico.
Vabbè. È invitato anche lei, ricordiamo, il 18, quindi se vuole venire insieme al pupazzo, lei è benvenuto.
Ma
dove? Lei non mi ha detto nulla.
Ah, hai capito, pupazzo. No, allora, il 18 siamo qui da me, perché il mio compleanno sarebbe il giorno dopo, però visto che è domenica c'è anche combinazione un pay-per-view da WWE la notte, stiamo tutti qua praticamente a magnare. Alle 18 dobbiamo commentare la partita di calcio più importante dell'anno, che decide il destino del mondo, come insegnano i Simpson, perché c'è Messico-Portogallo, quindi la commenteremo dalle 18. Partita meravigliosa.
Vi faccio sapere, non
va
mi
bene.
Posso assicurare nulla perché dipenderà dal lavoro.
Ah, vabbè.
Vabbè, ma vieni tu.
Almeno uno che porta i soldi in casa c'è in questa redazione.
No,
assolutamente.
Veramente no, perché ancora è solo in fase stage, quindi
ma,
non c'è
vabbè,
nessun tipo
vabbè, almeno,
di...
almeno un rimborso glielo danno, spero.
Ma sì, le trasferte soprattutto.
Ah, in nero,
almeno,
capito.
Pagano il pranzo, le trasferte e gli eventuali alloggi.
Vabbè, è più di quello che porta a casa il pupazzo, quindi effettivamente il ruolo è più importante.
Oh, ma non l'ho capito.
Va bene, vi congediamo.
Ok, va bene.
Vuoi salutare qualcuno, Elena?
Sì.
Sì, tutti quelli che mi hanno votato, grazie.
Ma cosa? Smetta.
Vabbè, sappi che lui ha capito, anche se non ti starà sentendo.
Va bene. Buonanotte.
Okay.
Buonanotte, Elena. Finite, tutte e due. Buonanotte, Elena. Buonanotte. Buonanotte, Marco.
Buonanotte.
Ci sentiamo domenica prossima per l'ultima puntata. Buonanotte.
Ok. E vai, vai, ciao!
Beh, tanto poi riprendiamo ad agosto, imbecille. Non è che finiamo. Poi c'è la Confederation Cup, quindi finitela. Va bene, buonanotte, noi andiamo avanti.
Buonanotte, ciao.
No, dicevamo cosa devono fare queste le inseguitrici della Juve, più che altro. Che la Juve È vero, ha già cominciato più che altro a pianificare il futuro, però tra l'altro, piccolo aggiornamento, Vecchi ha già parlato in conferenza stampa, purtroppo non abbiamo le immagini, quindi non riusciamo a sentire la conferenza stampa dall'Olimpico. Magari vediamo se Inzaghi si presenta più tardi, magari lo mandiamo in onda in diretta, però non è detto. Comunque vedremo magari di recuperare qualcosa delle conferenze stampa post Lazio Inter, non che siano particolarmente importanti. Comunque andiamo avanti, dicevamo, cosa devono fare Roma e Napoli per avvicinarsi alla Juve? Su chi dovrebbero buttarsi secondo voi? Cominciamo da Dario.
Dunque, la Roma deve acquistare un po' di tranquillità, secondo me. Cosa che a Roma fondamentalmente è impossibile.
Quella sul mercato non c'è.
Infatti, un po' come Amalgama.
Sì, esatto.
Una famosa storia di Amalgama di Schillaci. Comunque, sì. La Roma dovrebbe... In realtà, come organico, la Roma non è messa male, probabilmente. Deve solamente forse prendere... Un altro difensore piuttosto forte, una punta che possa essere di peso, che possa essere un ricambio per Dzeko, anche perché Dzeko non è giovanissimo e non è eterno, e non è detto che la prossima stagione ripeta quella mostruosa di quest'anno.
Vero.
E poi deve se... infatti e poi deve acquistare probabilmente una cosa che, come dicevamo un attimo fa, sul mercato non c'è. Cioè deve acquistare un po' di calma e un po' di voglia di non dare addosso all'allenatore a ogni piesso spinto, onestamente. Deve acquistare un allenatore a cui abbia voglia di dare il tempo di lavorare. Che è una cosa complicata a Roma, perché io ricordo ancora le parole di Capello, che quando è arrivato a Roma si è trovato di fronte a l'ultimo che ha vinto uno scudetto con la Roma, e quando è arrivato a Roma si è trovato di fronte a un disastro, ha dovuto ricostruire tutto, praticamente cercando di lasciare la squadra libera da qualsiasi pressione esterna, che è una cosa che a Roma è assolutamente quasi impossibile. Se la Roma riesce a fregarsene di quello che succede al di fuori della squadra e delle pressioni che Roma e i romanisti le danno, magari può anche trovare quella tranquillità che serve per mettere insieme un po' di risultati in fila, perché secondo me questo è il più grosso problema della Roma.
Il Napoli invece?
Il Napoli, ecco, il Napoli deve semplicemente scoprire che ha una rosa di giocatori oltre agli 11 che mette in campo ogni domenica. Perché io non riesco a levarmi dalla testa, perché uno dei motivi per cui il Napoli non arrivi fino in fondo sia proprio questo, perché secondo me, come rosa, come qualità, come tipo di gioco, il Napoli è più forte della Roma.
Sì, anche secondo me è così.
Eppure...
più che altro sai cosa? La Roma secondo me è guidata... formulo una frase un attimo, perché voglio capire. Secondo me Spalletti... è vero che la Roma è più scarsa complessivamente rispetto al Napoli, non di molto, però comunque secondo me il Napoli come organico è superiore alla Roma. Però l'allenatore che è Spalletti, è il classico allenatore che ti prende una squadra che ha un potenziale da terzo posto e te la porta al secondo. Sarri, con tutto il bene che si può dire, non è secondo me quell'allenatore che fa fare il salto di qualità al Napoli per farle andare più in alto rispetto alle sue possibilità.
Allora, Sarri è il giocatore che fa giocare al meglio possibile quello che gli danno. Sarri è un allenatore che fa giocare, che prende quelli che gli vengono dati ed è in grado di farli, ammesso che chiaramente siano organici, siano quelli giusti per la sua idea di gioco.
Sì.
E se glieli dai, te li fa rendere al massimo. Ma non li migliora, cioè ti dà il massimo, ti fa tirare fuori dei giocatori il massimo che gli possono dare, ma non li rende più forti di quello che sono. Spalletti è un allenatore invece che te li fa migliorare. Il problema del Napoli secondo me è che si è affidato troppo per tutta la stagione agli stessi giocatori, e quando ci sono degli inevitabili cali durante la stagione non ha i rincalzi per compensare, o meglio li avrebbe, ma questi rincalzi non sanno da che parte cominciare, perché il campo non lo vedono mai. È quello che è successo in Champions League, tanto per essere chiari. Però per come organico il Napoli va anche bene, perché hanno anche, a differenza della Roma, hanno anche rincalzi molto forti, perché ad esempio a parte che definire Milik un rincalzo mi sembra una bestemmia, però
adesso lo è di fatto, adesso lo è. Ma più che altro per il semplice motivo che è esploso Mertens.
Esatto. E se tu pensi che nel momento in cui non puoi far giocare Mertens hai Milik, che ti permette di fare un tipo di gioco diverso, quindi di cambiare il tipo di gioco, ma comunque di ottenere risultati, è anche un bel andare. Però il Napoli deve probabilmente dare più fiducia a chi ha fuori dal campo, non ha sempre gli stessi 11 inamovibili, perché poi alla lunga la paghi.
Oppi, vuoi aggiungere la tua?
No, in realtà effettivamente non vedo grossi, anche perché lo dicevamo prima, non so se sarà un mercato per molte di queste squadre da grandi stravolgimenti o da grandi colpi in generale. L'unica che forse a rigor di logica sulla carta avrebbe le possibilità economiche immediate sarebbe l'Inter, almeno stando a quello che si continua a dire in giro. Però l'Inter vive una stagione pessima, con il problema da risolvere a monte che è quello dell'allenatore. Le altre squadre diversamente, secondo me, forse il Napoli, perché De Laurentiis spesso comunque questi colpi milionari li fa, ma è difficile che acquisti un giocatore a 50 milioni, per intenderci. Quindi i rintocchi ci saranno da fare, certo, ma saranno comunque relativi e relativamente di poco conto. Le milanesi,
ecco, il discorso dei milanesi credo che sia più interessante. Chiedo qui ad Andrea Canton di iniziare il discorso sui milanesi. Non sentiamo più, mi sa che non credo che dorma, non è più in collegamento perché non lo sentiamo. Comunque, Dario, allora sulle milanesi. E impostiamo anche già il discorso del Milan, che ha raggiunto quest'oggi il traguardo europeo, insomma.
Sì. Allora, sì, va bene. Io, a parte che siamo arrivati in Europa, bene, tutti contenti. Adesso bisogna vedere se, come si usava a dire nei romanzi di fantasy eroica, c'è dell'acciaio dietro le parole, perché finora si è detto che c'è un grande budget, che c'è una grandi possibilità per fare un ottimo mercato e tutto quello che vuoi. Però abbiamo già sentito parlare di grandi budget, specie nell'ultima gestione di Berlusconi, di grandi budget che poi in realtà non hanno portato assolutamente a niente.
Poi, come al solito, grande budget va anche speso bene, attenzione.
Ecco, perché se mi prendi il, come si dice, come si chiama quell'altro brasiliano che l'anno scorso è andato via, non mi
ricordo
neanche
più Riccardo Oliveira. Luis Adriano.
No, Luis Adriano.
Ah, Luis Adriano o anche Riccardo Oliveira. Se spendi 30 milioni per delle pippe di questa magnitudine.
Beh, alla fine, scusami, Luis Adriano non costò 30 milioni. Se vogliamo fare un esempio della scellerata abilità di spesa del Milan, puoi fare l'esempio per Colacci, perché comunque Romagnoli strapagato potrebbe arrivarsi comunque un ottimo giocatore con un difensore centrale forte al fianco, ma neanche forte, fra l'altro, secondo me uno che sappia. Io mi ricordo l'esempio della Juve, che non mi ricordo più, forse con Bonucci, comunque sostanzialmente le grottaglie, e non stiamo parlando di Beckenbauer,
no,
se tu gli mettevi di fianco uno che sa gestire la difesa, che sa cosa devono fare i difensori in una squadra di calcio, questi giovani, che saranno sicuramente molto più talentuosi, alla fine crescono e diventano i giocatori che poi sono adesso, perché Bonucci effettivamente, rispetto al primo anno della Juve, dove ogni juventino lo avrebbe preso per le orecchie, adesso lo considerano incedibile. Quindi Bertolacci è l'esempio della spesa fatta male, secondo me, degli ultimi due anni.
Se cominciassimo già a non strapagare determinati giocatori sarebbe una bella cosa, perché adesso si comincia a sentire i giocatori che il Milan potrebbe pagare anche cifre piuttosto alte. Io spero davvero che non succeda, perché vorrebbe dire che la nuova gestione dagli errori della vecchia non ha imparato assolutamente niente. Vediamo, perché a questo punto dobbiamo solamente aspettare che facciano qualcosa.
Bisogna aspettare che tirino fuori i soldi e vedere quanti ce ne sono, più che altro, di soldi.
E come li spendono.
Naturalmente. Perché comunque il dubbio principale è quello. si parla in questi giorni più che altro di movimenti di mercato, si parla di Schick alla Juventus o Schick un anno ancora alla Sampdoria e poi alla Juventus, sono queste le cose che, di cui si parla di inseguimento dell'Inter per questo giocatore. Del Milan effettivamente si fanno nomi, però nessuno forse sembra veramente realistico, Dario, no? Più che altro perché i nomi sì, che si fanno sono abbastanza assurdi.
Ecco, che sono volati i nomi di gente come Belotti, piuttosto che Morata, piuttosto che Aubameyang, già forse già più possibile. Però girano di quei nomi che onestamente da soli ti costano tutto un budget. Uh-huh. Per cui io vedo proprio, non lo vedo proprio probabile. Per carità, magari un nome abbastanza buono, abbastanza grosso può anche arrivare. Però se mi dici Belotti è impossibile, Musacchio è già più probabile, basta che Musacchio appunto non lo paghi la cifra che sembra lo vogliono far pagare, perché ecco, a quel punto sei punta da capo. Per Musacchio io 15 milioni te li posso dare, magari qualcosa di più, ma non
oltre,
di più.
Oltre i 20 magari è già, diciamo...
Ecco, 20 è già una cifra su cui dovremmo cominciare a ragionare, probabilmente. Se poi mi dici che lo paghi sopra 20, no, lascia stare, per favore.
Intanto parlando di, diciamo, abbiamo notizie più che altro sul primo, tra virgolette, rinforzo ufficiale del Milan, o per lo meglio, più che un rinforzo, si tratta in questo caso di un rinnovo. Adesso vi mostreremo appena possibile più che altro le immagini. Eccoci qua, perché stando al sito gianlucadimarzio.com, accordo sulla parola per il rinnovo di Storari. Sei contento, Dario, di questa notizia? Direi che
sono quelle notizie che ti fanno dire che hai svoltato, no?
Sì. Accordo sulla parola col club, col Milan, per il prolungamento di contratto per un'altra stagione. Esperienza rossonera verso la continuazione. Storari all'accordo verbale per il rinnovo. Vabbè, vediamo. Stiamo scherzando, naturalmente.
Vabbè,
però,
insomma.
Gli obiettivi sono altri, probabilmente.
Esatto. Abbiamo trovato il porta borraccia anche per la prossima stagione. Sì. Va bene, d'accordo.
Un altro che obiettivo diventerà, penso, di mercato quest'estate, non so del Milan, ma sicuramente di altre squadre, la Casetta, che ha annunciato l'abbandono ufficiale al Lione. Vedremo, si parla da tempo, Opi, di...
Pare l'Atletico.
All'Atletico Madrid, si parla di Juventus anche, più che altro, perché comunque una delle squadre che è stata più accostata alla Casetta negli ultimi anni. Vedremo naturalmente poi se la Juventus vorrà essere veramente interessata a questo giocatore, o se magari si andrà su altri obiettivi. Comunque, sarà un'estate particolarmente calda anche per Lazio-Atalanta, Dario.
Ecco, se la Lazio e l'Atalanta sono per motivi diversi nella medesima posizione, perché se riescono a non perdere i pezzi pregiati e a rinforzarsi un po', soprattutto la Lazio a rinforzarsi e l'Atalanta a non perdere i suoi pezzi migliori, allora in Europa potranno fare bella figura. Se no, soprattutto l'Atalanta rischia di fare la fine del Sassuolo.
No, però ripeto, sta fine del Sassuolo io la trovo sempre una cosa abbastanza controversa. Cioè, Sassuolo ha fatto una Europa League molto buona.
No, più che altro, più che altro in campionato.
Ecco.
Caressa intanto pare abbia dichiarato alla Juve serve Candreva, tra le varie cose. Adesso guarda, mi collego con Sky. Tra poco inizia la fase in cui cominceranno a sproloquiare di calciomercato, quindi io la sentirei e rimarrei più che altro in zona, più che altro.
Va bene.
Dicevamo,
io quello che intendo dire è che il Sassuolo quest'anno ha fatto una fatica maledetta, perché non ha probabilmente trovato il modo di far coincidere entrambi gli impegni, cioè il campionato e l'Europa League. Risultato, ha perso molti giocatori per strada, non è andato tanto avanti in Europa League, perché pur essendo partito bene poi è finito malino, e in campionato ha fatto una fatica bestia. Per cui io credo che l'Atalanta debba trarre tesoro dalla lezione del Sassuolo e deve cercare anzitutto di non perdere tutti i suoi pezzi pregiati, e poi deve cercare di rinforzarsi a sufficienza per avere un organico che gli permetta di gestire entrambe le cose, quindi Europa e campionato, senza avere contraccolpi quando magari qualcuno si infortuna.
Sì, sono d'accordo parzialmente. Ripeto, io preferisco nell'Europa League del Sassuolo vedere il bicchiere mezzo pieno, per quanto so che poi sono usciti in maniera quantomeno discutibile però insomma la fase a gironi l'hanno raggiunta, cosa che non pensavo nemmeno io avrebbero potuto fare. Poi che non abbiano avuto un organico, che non avessero un organico decente per due competizioni, e quello è. Però secondo tra virgolette vediamo così, l'Europa League si sono divertiti a farla, in campionato anche per l'andazzo che ha avuto questo campionato non hanno mai rischiato di retrocedere, parliamoci chiaro,
sì.
E quindi insomma alla fine secondo me è stata comunque una buona stagione quella del Sassuolo.
Intanto stavo guardando gli award che sta dando Sky Calcio Club, vorrei leggere più che altro i vostri commenti su questi premi dati dagli ospiti di Sky Calcio Club. Allora, sorpresa della stagione, l'Atalanta, siamo tutti d'accordo direi, no?
Sì.
Miglior allenatore, tutti Allegri. Mauro ha dato un voto anche a Gasperini. Vabbè, sì, perché comunque è dell'Atalanta, però.
Figlio di quello che ha fatto con l'Atalanta, però.
Sì, sì, ok. Poi, voto al campionato. Voi che voto dareste al campionato? Complessivamente, intendo.
È un 7, ma non poteva essere di più, no, perché è partito...
Infatti, Leonardo 6,5, Vialli 7 più, Mauro 7, Bergomi 6. Poi, miglior attaccante. Chi dareste il premio miglior attaccante del campionato?
Migliore attaccante del campionato, io andrei con Belotti.
Opi?
Sì. Oddio, io sono tentato comunque di darlo a Dzeko, perché alla fine c'è un attaccante deve segnare, quello segna. Quindi,
beh, insomma, però se andiamo a logica, forse miglior attaccante del campionato, forse Dzeko.
Quest'anno. Sì, no, infatti quello dico, perché
invece,
alla fine
invece non solo Dzeko non ha preso neanche un voto in questi quattro, hanno votato in tre, hanno votato Mertens, uno Higuain, che per carità bene ha fatto anche Higuain, però insomma se dovessi scegliere qualcuno con la pistola puntata alla tempia, sceglierei Dzeko come miglior attaccante del campionato, contando la stagione che ha fatto. Belotti miglior attaccante italiano, ma quello è un altro discorso. Miglior attaccante assoluto, ma forse Pino Dzeko.
È una cosa abbastanza tipica, nel senso che quest'anno, se tu noti, ci sono appunto 6 giocatori con 20 gol. Io non ricordo una classifica canonieri con 6 giocatori e 20 gol. Uh-huh. E quindi anche, insomma, ci sono tanti giocatori che si sono distinti. A me Mertens fa impazzire, uh-huh, però non è un attaccante come lo si pensa, nel senso di numero 9, per intenderci. E quindi io prenderei a dire Dzeko, perché ha vinto la classifica canoniere.
Tra poco inizia la fase dove smistano i giocatori. Io sono molto curioso di sentire questa parte di programma. Sentiremo un pezzettino, più che altro. Appena sento una fesseria, alzo l'audio perché voglio sentire cosa si commenta. Intanto sto vedendo delle immagini dai festeggiamenti dello scudetto. C'è una bara, credo, con dei colori nerazzurri, se ho visto bene, addirittura. E poi altre immagini abbastanza... No, poi ci sono delle immagini... Anzi, ci sono immagini che io vorrei che tu commentassi, Dario. Non so se tu hai le immagini, più che altro.
Non ho Sky sotto mano adesso, purtroppo.
No, non è un'immagine di Sky, è un'immagine... Ti passo il link direttamente. Perché vorrei una tua immagine. Cioè, è un'immagine di Galliani, incorato oggi in tribuna dopo il terzo gol del Milan. Adesso un attimo che ti copicolo, più che altro il link. Vorrei chiederti cosa pensi di questa immagine, perché effettivamente sembra che Galliani stia controllando un pochettino le schedine in tribuna dopo il gol del 3-0. Questi foglietti in mano, posa un pochettino disoccupato, perché lui di fatto è disoccupato dal Milan in questo momento.
Sì, certo, probabilmente sta giocando, sembrano più gli scontrini della season, gli scontrini del...
Sì, le schedine delle scommesse, effettivamente, no?
Esatto, evidentemente da qualche parte in una di queste ha messo l'over alla partita del Milan ed è contento.
Vediamo. Vabbè, sì, effettivamente è finita 3-0 la partita del Milan. Vabbè. Vabbè, stiamo scherzando, naturalmente. È una battuta. Poi altre cose. Mentre aspettiamo che arrivi. No, ecco. Non so cos'altro aggiunge su questa giornata. No, pensiamo alla giornata di domenica prossima, più che altro. Andiamo a rivedere il programma. Diviso per ore, anzi, lo diciamo qua perché non abbiamo ancora dato durante i pallonari. Allora, sabato alle 18, chiedo scusa, Atalanta Chievo e Bologna Juventus, partite che non hanno niente in palio. Domenica alle 15, Cagliari Milan, partita che non ha nulla in palio. Alle 18 invece si comincia a giocare per i traguardi importanti, perché alle 18 si gioca Roma-Genoa e in contemporanea si gioca Sampdoria-Napoli. Quindi alle 20 sapremo quale tra Roma e Napoli sarà la squadra che andrà direttamente alla fase a gironi della Champions League 2017-2018 e quale invece andrà a fare i playoff. Alle 20:45 invece tre partite che non hanno niente da dire e due invece molto importanti, perché ci si gioca la permanenza in Serie A. Crotone-Lazio e Palermo-Empoli, due partite dove si gioca la salvezza, perché Crotone-Empoli sono le ultime due squadre, sono legato al Crotone terz'ultimo e l'Empoli quart'ultimo, sono le due squadre a rischio per questo campionato. E poi Fiorentina-Pescara, Inter-Udinese, Torino-Sassuolo, partite con nulla in palio, che si giocano in contemporanea alle 20:45. Il programma della prossima giornata non lo sappiamo ancora per quanto riguarda nostre dirette, ve lo diremo eventualmente durante la settimana, vedremo cosa, vedremo il da farsi più che altro domenica, domenica prossima. No, cosa pensiamo, cosa potrebbe accadere domenica, per esempio, perché è vero che tutto può accadere, però effettivamente ne parlava prima Andrea Canton con noi, che non so tra l'altro se sia collegato in questo momento, se ci stia ascoltando. Comunque, Roma-Genoa effettivamente, ultima partita di Totti, che vabbè, vedremo anche se la giocherà naturalmente questa partita, però comunque, Genoa che si è salvato oggi battendo il Torino, difficile che vada a rovinare la festa alla Roma. Però è anche vero che la Roma può eventualmente complicarsi la vita con le proprie mani, però la vedo abbastanza improbabile, e il Napoli non credo che avrà problemi in quel di Genova. Qui sembra effettivamente, anche se rimangono 90 minuti e ripeto, tutto può accadere, non sembra però che sia, che ci saranno particolari problemi per la Roma. Poi magari succede l'impensabile, però sulla carta mi sento di dare gran parte delle possibilità alla Roma di arrivare seconda e al Napoli, e il Napoli invece lo vedo chiudere terzo questo campionato. Dario?
Sì, se il Napoli doveva fare il sorpasso, probabilmente doveva farlo prima. La Roma, mi viene difficile pensare che possa, che non possa vincere la prossima partita. Alla fine, probabilmente finiranno col vincere entrambe e non succederà, non cambierà assolutamente niente. Ecco, rispetto al Napoli, la Roma ha sicuramente una maggiore capacità di autodistruggersi, per cui fino all'ultimo. Cioè, il Napoli non deve perdere la speranza, perché la Roma ha questa capacità.
No, quello no.
Di complicarsi la vita con le proprie mani, che deve lasciare, certo, ancora uno spiraglio al Napoli.
Certo che vedersi superare all'ultima giornata, nel giorno in cui si ritira anche Francesco Totti, sarebbe veramente il top, diciamo, della tristezza per la Roma.
Ma a questo punto io spero quasi che succeda, ma questo proprio perché aver visto la Roma buttare via il vantaggio che aveva, onestamente mi... è quasi giusto così alla fine. Mi piacerebbe che succedesse, perché così darebbe forse alla Roma quella lezione che le serve per evitare di spararsi nei piedi un'altra volta. Vediamo però oggettivamente vedo difficile che cambi qualcosa dopo l'ultima giornata.
Opi?
Ma sì, anch'io credo che poi alla fine le posizioni rimarranno tali. La Roma, sai, lì io adesso non vorrei fare un discorso generalista stavolta, seriamente, è un po' una questione ambientale, lo si sa come si vive il calcio a Roma, quindi non è tanto il fatto che la Roma, autodistruggendosi per l'ennesima volta, impari che non deve farlo più, è l'ambiente che dovrebbe acquistare, non l'amalgama come diceva Schillaci, ma una tranquillità che va al di là della squadra. Cioè, se si evitasse di fare una tragedia tra virgolette nazionale ogni qualvolta la Roma perde una partita, oppure non gioca bene, oppure non gioca Totti, per intendersi. Ecco, no, quello che vorrei effettivamente capire l'anno prossimo è, senza Totti, la squadra come cambia? Non a livello di squadra, cioè l'ambiente come cambia? Quello secondo me è uno spunto interessante da capire. Perché fino almeno a 3 anni fa, ancora ai tempi di Garcia almeno, la squadra della Roma era un Totti e 10 che gli stavano attorno. Comunque.
Dicevo, scusate un attimo, perché si sta cominciando a straparlare su Sky. Sentiamo un attimo cosa stanno dicendo, perché si parla di obiettivi per la Juve.
Per esempio Adam Smith oppure Isai del Napoli.
Ecco, allora, ha già detto no su Isai. Ipotizzando un laterale, innanzitutto serve un laterale destro alla Juve o serve anche qualcos'altro? Tu, a te, secondo te serviva?
No, se Dani Alves si comporta come il finale di stagione, cioè ha capito che deve giocare con intensità,
un po' in là con gli altri.
La Juve è a posto lì.
Però Conti lì ci starebbe bene, Conti dell'Atalanta.
Tu Conti dell'Atalanta.
È pronto, è pronto.
Questo è Veltroni, per la cronaca, che sta parlando di...
grande Walter.
Guarda come si ricicla.
Walterone.
Ma è lì per una marchetta, perché è un documentario in uscita in cinema.
No, al film nuovo.
È un documentario, però, sì, comunque sì. Con interviste. Comunque si sta parlando di esterni destri per la Juve. Si è fatto il nome di tal Bellerin o Bellerin che si voglia dell'Arsenal, e comparabili Klein del Liverpool, Smith di non vedo che squadra sfortunatamente, e credo sempre inglese, però non ho idea di chi sia, e Isai. Comunque torniamo, perché voglio sentire poi quando si parla di Napoli, Inter e Milan, a vedere cosa eventualmente dicono. Comunque, vabbè, passiamo invece alla lotta salvezza, perché la lotta salvezza a livello di partite mi sembra più interessante, perché comunque Crotone-Lazio è una bella partita. Crotone-Lazio è una partita molto più difficile di quanto si pensi, e aggiungo, secondo me è molto più difficile di quanto si pensi anche la partita dell'Empoli a Palermo, perché è vero che il Palermo è già retrocesso, però penso che il Palermo tentare di chiudere bene la stagione vorrà farlo. Crotone-Lazio è Lazio, quindi Lazio è più forte del Crotone, però è vero che il Crotone in casa è molto molto insidioso. Saranno 90 minuti particolarmente interessanti quelli di domenica prossima, secondo me. Dario?
Ma sì, sicuramente sì, perché qui già degli, come dire, dei ribaltoni sono già più probabili, a mio parere, perché... che la Lazio sbagli una partita dove assolutamente non ha più niente da chiedere secondo me è del tutto possibile.
Inzaghi in conferenza stampa ha detto che vogliono finire a quarto posto. Ripetiamo, non cambia niente a livello di trovati, perché comunque quarte e quinte sempre in Europa League vanno. Vedremo se vorrà veramente giocarsela alla morte domenica prossima. E ovviamente giocarsela alla morte intendo mettere anche i titolari, eventualmente. Ho i miei dubbi che Inzaghi voglia fare una cosa di questo tipo. Il Crotone invece ovviamente dovrà giocarsela alla morte, perché comunque dipende tutto, cioè questa partita veramente sancirà la vita o la morte del Crotone a livello sportivo, perché nel senso di vita Serie A e morte Serie B.
Vai, come sono messi negli scontri diretti?
Crotone-Lazio?
No, contro Crotone-Empoli.
Ah, Crotone-Empoli, scusa, in caso
buonanotte.
Di... Buonanotte. Oh. Buonanotte, come sta?
Ciao. Bene.
Va bene. Ciao. No, è vantaggio il Crotone in arrivo a pari punti, perché il Crotone ha vinto 4-1 e l'Empoli ha vinto 2-1, l'Empoli all'andata e al ritorno l'ha vinto il Crotone 4-1. Quindi in caso di arrivo a pari punti il Crotone sarebbe salvo e l'Empoli invece retrocederebbe.
Palermo-Empoli... scusate, ma lo sono anch'io.
Tranquillo.
Palermo-Empoli... insomma, alla fine sì, è vero che il Palermo vorrà chiudere bene la stagione, ma è anche vero che l'Empoli si gioca tutto, per cui
naturalmente, certo,
vedo più facile una vittoria dell'Empoli. Secondo me basterebbe un pareggio, perché io vedo il Crotone battere la Lazio, specialmente se la Lazio dovesse decidere,
sì,
di
anche
non...
se anche non ne sarei stupito, mettiamola così.
Ecco,
sto guardando tra l'altro i ruolini più che altro delle due squadre in casa e in trasferta più che altro. Comunque volevo vedere un attimo la situazione per vedere quali delle due sono piazzate meglio. Comunque vado un attimo a cercare la classifica più che altro, così almeno posso farmi un'idea. Vai pure avanti, scusami.
Io vedo più facile una vittoria del Crotone sulla Lazio che non una del Palermo sull'Empoli.
Allora, l'Empoli in trasferta ha fatto 13 punti e il Palermo in casa ne ha fatti 12, per fare un paragone. Chi ha fatto cagare sia in casa che in trasferta è il Pescara, che ha fatto 8 punti in casa e 6 in trasferta, Tabate è ultimo, quindi diciamo che non dovrebbe stupire nessuno. Farei notare, prova a dire qual è la seconda squadra che è andata peggio invece in classifica in base al rendimento casa trasferta.
Perché cosa vuol dire casa trasferta?
Che ha fatto molto meglio in casa rispetto alla trasferta. Nel senso, la squadra che ha fatto meno punti in trasferta, volevo sapere da te.
Meno punti in trasferta?
Dopo il Pescara, naturalmente, che Pescara ha 6 punti. Ci sono tre squadre, una però è abbastanza insospettabile.
Mi viene da dire... Guarda, non è l'Atalanta?
No, l'Atalanta anzi è andata molto bene, ha fatto 29 punti.
Torino?
No.
Il Milan non lo so.
Dicono insospettabile guardando la posizione di classifica, che vabbè, non è alta, ma non è neanche bassa, tutto sommato. Siamo in quella zona, però. No, il Milan. No, più bassa.
Più bassa.
Tredicesima posizione, per essere precisi.
3, 6, 9.
Il Cagliari?
Il Cagliari ha fatto 33 punti in casa e 11 in trasferta. Vuol dire di fatto 11. No, non di fatto, però. 33 punti sono 11 vittorie. Oh, intanto si parla di Roma, vediamo cosa dicono di comprare.
Di Hazard sarebbero Coutinho, 13 gol, 6 da fuori area, e Bruma del Galatasaray.
La Roma, insomma, deve comprare Hazard, certo.
Le referenze ce le danno Mancini, perché l'ho allenato appunto ai tempi del Galatasaray.
Quest'anno per rating, cioè solo per i numeri, è stato 8 volte il migliore in campo, 5 dribbling media partita, lo prese proprio di rimpo, allenato da Mancini, Bruma del Galatasaray, che stiamo vedendo quando ha giocato al Celta in prestito, portoghese, di passaporto, però è nato in Guinea-Bissau.
Sì, cioè, se la vedo la Roma comprare Hazard, vedo il Chelsea vendere Hazard soprattutto alla Roma. Anche perché Hazard quanto costa? Non poco, presumo, no, Pi?
No, infatti.
Sì, in effetti stanno un po' facendo soffiare.
Siamo, diciamo, alla... Alla follia più che altro. Eccolo qua. Scoprire il nuovo Messi con l'intelligenza artificiale. Così Wallabies vuole rivoluzionare lo scouting. Ed è questo software che stanno praticamente usando. Il software, attraverso l'elaborazione di circa 580 variabili tecniche, da quelle base a quelle più complesse, consente infatti di comparare tra loro i calciatori, individuando quelli con caratteristiche simili. Vabbè.
Scusa, ma posso usare il Football Manager?
Che più o meno, il senso è quello, se andiamo a vedere.
Il discorso è quello lì.
Alla fine basta, oppure prendere anche le valutazioni di FIFA,
sì,
del videogioco.
Beh, adesso non esageriamo, però siamo lì.
Beh, insomma, un algoritmo c'è pure lì.
Sì, è vero. Va bene. Comunque, sì, vabbè, vediamo cosa dicono più che altro alla fin fine. Perché, ripeto, io aspetto al varco le milanesi, perché le milanesi secondo me ci possono regalare magie più che altro. Ecco, hanno fatto l'algoritmo anche tra Mattia Caldara e Bonucci in base a minuti giocati e tutto il resto. Lo trovate sulla pagina Facebook. Comunque, vabbè, torniamo a noi. Qui vediamo cosa succede domenica, perché comunque per Europa League è tutto definito. Champions League c'è da decidere la seconda e la terza, rimane da decidere la terza che si salva. Le altre partite sono completamente inutili, tipo Atalanta, la Juve farà passerella. Però la domanda di Bologna-Juventus è: chi gioca della Juventus in campo? Perché secondo me ci sarà turnover, ma turnover parziale, non totale. Cioè non è che faremo giocare Mattiello e compagnia bella. Cioè, oddio, potrebbe anche giocare Mattiello, però qualcuno dei titolari che vedremo poi a Cardiff, secondo me qualche minuto lo fa. Non so se Opi è d'accordo o no.
Anche secondo me Higuain alla fine comunque almeno un tempo lo gioca, almeno uno.
Anche perché ripetiamo, ci sono giocatori, come ha detto Allegri, come sostiene Allegri spesso in conferenza stampa, a cui il riposo fa male. Che hanno bisogno di giocare per mantenere la continuità in vista della finale di Champions League che è in programma, ripetiamo, sabato 3 giugno, che noi commenteremo tornato in diretta con inizio. Io voglio iniziare alle 20, vediamo se sarà effettivamente così. Comunque, vabbè, noi commenteremo in diretta la finale di Champions. Le altre partite le ripetiamo, quindi il programma completo: Atalanta-Chievo e Bologna-Juve sabato alle 18, alle 15. Cagliari-Milan di domenica, unica partita che si giocherà sabato pomeriggio, domenica pomeriggio, chiedo scusa, alle 20:45, alle 18, chiedo scusa, Roma-Genoa e Sampdoria-Napoli, e poi alle 20:45 le altre partite che sono Crotone-Lazio, Fiorentina-Pescara, Inter-Udinese, Palermo-Empoli e Torino-Sassuolo. Parliamo un attimo delle partite che sono giocate oggi, allora, alla fin fine, anche se non è che ci sia molto da dire. Detto della Juve, il Milan ha raggiunto il suo traguardo. Dario, cosa vogliamo dire di questo Milan?
Vabbè, ok, ce l'abbiamo fatta, era l'obiettivo minimo, per cui non c'è tanto da fare proclami e celebrazioni, mi sembra. Abbiamo fatto la solita fatica bestia, perché se non ci sblocchiamo nel secondo tempo era molto difficile, se non arrivavamo a uno sblocco nel secondo tempo era molto difficile riuscire a combinare qualcosa. Va bene, ce l'abbiamo fatta, siamo in Europa League, però questo vuol dire che comunque dovremmo essere già pronti a metà del mese di luglio per poter giocare i preliminari e dovremmo avere teoricamente come dice la dirigenza, dovremmo avere già la squadra praticamente fatta, con tutti gli effettivi necessari a disposizione.
Cioè quelli di quest'anno, praticamente, alla fin fine, perché mi sa che i soldi sono quelli che sono, anche del Milan.
Ecco,
posso, esatto. dire che adesso non è perché sono juventino, mi piace, diciamo, infierire sul cadavere nel caso del Milan. Posso dire che ho provato profonda tristezza nel vedere i giocatori del Milan lanciare in aria Montella per festeggiare un sesto posto?
Non lo sapevo, non avevo vista sta cosa, onestamente non se ne poteva anche fare a meno.
Oh, intanto però, a Napoli,
guarda invece il bicchiere mezzo pieno. Sì. Vabbè, fatta premessa che non credo ti aspettassi che il Milan potesse tornare in Europa, o comunque non lo dai per certo.
No,
per la squadra che è, per quanto appunto non siano dei fenomeni, Montella ha fatto un bel lavoro.
Vero, vero.
Quantomeno parti rispetto agli anni precedenti, per ragioni diverse, anche secondo me. Chi c'era prima di Montella non era esattamente un cretino, perché...
No, però ti faccio questa domanda secca. Secondo te il Milan occupa una posizione in classifica occupa la posizione in classifica giusta, o ha fatto di più rispetto a quello che è il valore della squadra, o ha fatto di meno rispetto a quello che è il valore della squadra?
Allora, ti dico
il tuo punto di vista e poi il punto di vista di Dario. Vai, Opi.
Ti direi che linea massima potrebbe anche starci, se non che c'è un intruso rispetto a chi sta più in alto di lui, che è l'Atalanta.
Vero.
Nessuno stava con l'Atalanta. La stessa Lazio se la sarebbe potuta giocare. Forse la maggiore delusione di quelle che stanno sotto al Milan sono l'Inter, perché l'Inter secondo me come organico è molto più forte del Milan, ed eventualmente la Fiorentina, che in alcuni reparti, vedi il centrocampo soprattutto, secondo me è più forte del Milan, poi però appunto sta sotto, quindi ci può stare più per bella domanda, se più per demeriti suoi, per meriti suoi, per demeriti altrui. Alla fine probabilmente le cose si compensano, quindi ci può, non è così uno scandalo, anche grazie al lavoro di un allenatore che comunque si può mettere ordine rispetto agli anni precedenti.
Esatto, io credo che il grande merito di Montella sia stato quello di portare ordine non tanto a livello di gioco, ma a livello più che altro di spogliatoio. Non so se Dario è d'accordo con questa analisi, cioè credo che
sì.
Montella abbia portato più che novità dal punto di vista del gioco nel Milan, perché comunque diciamo Milan non è che abbia fatto vedere il grandissimo gioco, delle grandi novità, però ha portato ordine, ed è comunque importante l'ordine a livello psicologico. E infatti una cosa che abbiamo detto spesso quest'anno in questa sede è comunque la grande tenacia del Milan di recuperare le partite che sembravano perse.
Sì, una grande caratteristica del Milan di quest'anno è che veramente non era mai morto, e secondo me il lavoro di Montella è stato importante perché ha saputo riportare il Milan in eccellenti condizioni di forma per buona parte della stagione, perché sono state diverse le partite in cui il Milan si è trovato ad avere a fine gara più birra rispetto agli avversari, e questo è stato importantissimo per riuscire a certe volte a recuperare partite che erano praticamente perse, il derby uno su tutte. E Montella probabilmente è stato bravo a fare in modo che i giocatori si gestissero meglio. È stato una cosa che gli allenatori recenti non erano mai riusciti a fare nel Milan. Già, questo ha fatto una grande differenza.
Vedremo che succederà la prossima. Intanto continuo il delirio su Sky, intanto perché al Napoli è stato proposto l'acquisto di Marquinhos del Paris Saint-Germain.
Un altro che ti lasceranno senz'altro, senza problemi.
Comparabili Papa Statopoulos del Borussia Dortmund e Vogt, sì. Del dove gioca? In Germania, credo. Vogt,
ma Papa Statopoulos non è quello che giocherà al Milan, farà.
Sì, esatto, sì, è proprio lui. Vogt invece gioca nel dovrebbe essere lui, vediamo un attimo se lo trovo. Gioca in Germania praticamente, gioca nel Hoffenheim, eccolo qua, gioca nell'Hoffenheim, 25 anni, centrocampista. Vediamo invece cosa propongono alle altre squadre, se propongono qualche altro delirio. Ecco l'Inter, per esempio. All'Inter propongono l'acquisto di Griezmann. Eccolo qua, proprio. Credo che glielo darà subito l'Atletico Madrid, Griezmann.
Senza problemi.
E le alternative sono Aspas.
Però,
e...
scusa, loro sono su Ling, possono prendere quello che vogliono.
Sì, vabbè.
Esatto.
Vorrei ricordare la questione fair play finanziario. Comunque, le alternative sono. Le alternative sono.
Perché l'anno prossimo non hanno questo problema, che gli frega.
Le alternative sono Dele Alli del Tottenham e Aspas, che invece. Iago Aspas, che gioca invece nel Celta Vigo. Ma adesso io aspetto a var col Milan più che altro, perché secondo
noi ci proporranno
allora vuoi ridere?
Dai,
allora aspetta un attimo che vado ti alzo l'audio di Sky.
Un sacco è Agüero, è il suo decimo anno in Europa ed è arrivato a quota 270 gol tra Atletico
quello
Madrid e
per
City.
Arrivare al tipo.
Le alternative tipo, sono Smolov del Krasnodar.
Krasnodar,
che belle squadre. 22 presenze, 17 gol e Dolberg dell'Ajax. Attenzione,
ex campione da WWE, ricordiamolo, Dolberg, no?
La passione.
Cioè, sì, esatto.
appena battuto Brock Lesnar, no, ha perso
come Smolov è un parente di Rusev.
Esatto, qualcosa del genere. Certo, guarda, vi vedo ad avere possibilità di comprare il Kun Aguero, effettivamente.
Come no? Ce lo porta Maradona.
La tipa era Alessio Tarquinio.
È sempre la Tarquinio, sì, che si sottopone, sì, esatto. Sottopone a questi deliri di Caressa. Vai.
No, dicevo, Alessio Tarquini è nota dai tempi di Milan Channel per la sua particolare statura.
Sì, non è particolarmente alta, ma anche per la sua particolare esuberanza. No, perché diciamo è una di quelle che mi sta più simpatica di Sky, comunque, ho detto questo, ha uno stile d'accordo. Che mi piace. Poi, purtroppo per lei, si deve sottoporre a questi deliri del direttore dell'ex direttore di Sky Sport 24, che delira del Kun Aguero come possibile obiettivo di mercato per il Milan. Perché poi, ovviamente, metà di quelli che ha detto sono completamente irrealizzabili per motivi economici, ma non solo per il Milan, ma anche per altre squadre.
No, scusa, pensavo fosse la sua. No, niente. Ho letto il profilo Twitter della Tarquinio, ma non era lei che metteva la gift con scritto io voglio morire.
No, non credo.
Alla presentazione del nuovo algoritmo di Caressa.
Ok, vabbè. Stavo aspettando vediamo un po' cosa arriva, perché arrivano altre squadre, tipo questo per chi cavolo sono, non dicono chi è De Bruyne per quale squadra?
Dall'Ajax, attenzione.
Sì.
E Ziyech
sono convinto sul centrale.
Per il Sassuolo,
non credo.
Ci vedo su questi ragazzi qua in classe, sistema
Traoré, Kluivert, del Dolberg, Younes.
Sempre in Milan, credo, sai.
Younes sono tanti bravi.
Però Younes è esploso qui, tu sai che in Germania
tre gol a stagione, però è un giocatore.
Mi piace Papu Gomez.
Papu Gomez,
questo è il bello. Questa è la
allora, se volete prendere Papu Gomez, c'è l'alternativa.
La sera che cito questo, fatemelo dire.
Non potete permettervelo, c'è il giocatore preferito di Fabio Caressa, che è l'iraniano Alireza, detto anche Fabio.
No, lo devi dire te. Che vuole fare?
Yahan Baksh, che gioca nella Z Alkmaar.
Yahan Baksh.
Bravo.
Quindi se volete prendere Kun Aguero, c'è questa alternativa, giocatore che diciamo a livello tecnico secondo questo algoritmo è paragonabile. Se volete prendere De Bruyne, l'alternativa è Ziyech dell'Ajax. Sono curioso di vedere cosa tirano fuori nei prossimi minuti. Tipo, volete Cristiano Ronaldo? C'è questo giocatore della Dinamo Tbilisi, per esempio, che è tranquillamente paragonabile. Mamma mia, vabbè, lasciamo perdere, direi, perché comunque siamo qui, siamo alla follia. È l'ultima puntata stagionale, fortunatamente, quindi non nostra, però di questo Sky Calcio Club, direi che diciamo chiude degnamente. Ecco, per esempio, che sì, paragonabile che sì, ci sono Castro e Nainggolan. Mi permetto di essere parzialmente in disaccordo con questa analisi.
Insomma.
Beh, però che sì, lo davano già fatto sulla Gazzetta.
No, più che altro discorso è questo, che sì è Nainggolan, che dovrebbero poco in comune, onestamente, come giocatori. Che sì è Castro un pelino in più, ma nemmeno poi tanto.
Andiamo a vedere. Poi Castro, cioè adesso...
Castro del Chievo, ovviamente.
Ma anche Fidel, se per quello.
la buonanima, si fa per dire, naturalmente.
Infatti, prendiamo che sì, ci danno anche un quarto di Maradona.
Sì.
E un polpaccio di Platini.
Beckenbauer, dimenticavamo Rummenigge anche direttamente.
Asteroni e quell'altro, non mi ricordo come si chiama.
Sì, vabbè, ecco. Crisantemi era.
No, Crisantemi era l'altro.
Aristoteles.
Perché Mengoni, per dire.
Perché quelli di quelli.
Va bene. Direi che non abbiamo molto da aggiungere. Sto vedendo se ci sono le prime pagine, poi possiamo passare direttamente al pebacco e devi morire di questa settimana. Non siamo entrati in dettaglio nelle partite come altre settimane, ma d'altra parte partite importanti non ne sono praticamente successe oggi, a parte quella della Juve, quella del Milan, di cui comunque abbiamo abbondantemente parlato. Abbiamo la prima pagina di Tutto Sport, possiamo credo mandarla in onda appena possibile. Eccola qui. C'è scritto Juve 6, un attimo solo che la vado a prendere, ecco qua, Juve 6 leggenda, tutta pagina praticamente, anzi più di metà pagina sicuramente, con questa scritta gigante con i rappresentanti più importanti di questo scudetto, sesto consecutivo per la Juve. Ci sono Mandzukic, ci sono Dybala, Pjanic, Higuain, Bonucci e Gigi Buffon. Poi abbiamo Paolo De Paola, antologia di trionfi in 8 lettere, ed è praticamente un articolo in cui ogni frase inizia con una lettera di J-U-V-E-N-T-U-S. Vabbè, lasciamo stare. Poi, diciamo, di lato abbiamo Toro, c'è da rifare mezza squadra, perché regna l'ottimismo evidentemente intorno al Torino. Giro, Quintana cade, Dumoulin lo aspetta, e poi Moto Mondiale vale.
Comunque in parte pazzo Toro KO. È stata una bella delusione.
Come, scusa?
Toro in parte è stata una bella delusione.
Sì, non sono in disaccordo effettivamente. Dicevo, Giro, Quintana cade, Dumoulin lo aspetta, e poi Moto Mondiale vale, pazzo KO, sono stato stupido, perché Valentino Rossi, possiamo dirlo, è un po' il devi morire di giornata oggi, no Dario?
Eh sì, stavo per arrivarci, perché onestamente arrivare fino alla fine e poi cadere così è davvero una bella fregatura, insomma, ce la sei andata a cercare, questa è la verità.
Sì.
Sto
ridendo perché stanno facendo vedere le cose più brutte dell'anno e fanno rivedere il tizio che abbiamo fatto vedere anche noi nell'incontro di MMA, che faceva il pirla e si è preso un calcio in faccia perdendo il match. Vabbè, andiamo avanti. Pebacco devi morire, dai.
Allora, devi morire, lo diamo a Valentino Rossi e anche al portiere della Fiorentina. È Scoruzzi che ha fatto quella stupidaggine?
No, sì.
Tatarusano, scusa.
Al gancio destro lì è andato a vuoto di Tatarusano, con cui ha mancato il pallone, terribile. Mm-hmm. Pebacco, vabbè, a parte ovviamente la Juve, a chi lo diamo? Beh, al vincitore degli Open d'Italia maschili, Zverev, se non sbaglio.
Mm-hmm. Sì, che ha battuto, come si chiama? Ha battuto Djokovic oggi, no?
Djokovic è in semifinale Nadal.
Sì.
Quindi già un bel numero l'ha fatto lui. E poi, ma basta direi, per me basta.
Sì. No, io voglio dare un devi morire adesso, lo voglio, voglio mandare in onda più che altro il filmato. Vi consiglio di andare sul nostro stream video, così almeno lo potete vedere anche voi, vonlive.tv/.104. Ha una cosa che è successa ieri sera durante un incontro di pugilato, trasmesso tra l'altro in diretta da Showtime in America, tra André Dirrell e... José Uzcategui. Adesso faccio partire il filmato. Siamo alla fine del round. Adesso non c'è l'audio, purtroppo. Lo mettiamo più che altro perché serve. Bisogna più che altro sentire anche l'audio. E non si sente, purtroppo. Allora aspetta un attimo, che vado a prendere un filmato migliore. Più che altro per valutare bene la situazione. Ecco qua. No, adesso purtroppo però non si vede il video. Allora, c'è un pugno evidentemente dopo il gong da parte di Uzcategui ai danni di Dirrell. L'arbitro ovviamente chiama il tempo, perché Dirrell è abbastanza intontito. Andiamo avanti con il filmato più che altro, perché arrivano medici, arrivano tutto. L'arbitro sospende il match. Chiama la squalifica praticamente del pugile Uzcategui, che è quello che ha tirato il pugno nella foga dopo il gong. E diciamo l'angolo di Uzcategui la prende particolarmente bene. Possiamo andare avanti con le immagini, perché scoppia praticamente il finimondo. Uno dell'angolo di Dirrell, che è il pugile che è stato colpito dopo il gong, si vendica in questo modo tirando un cartone, anzi due, a Uzcategui, venendo poi bloccato praticamente.
Sì, è lo zio di quello che...
Sì, confermo, è lo zio praticamente del pugile che è stato colpito dopo il gol. Uzcategui è scioccato per quello che è successo, ma vogliamo dare un devi morire a questo, diciamo, questo personaggio che ha tentato di farsi giustizia abbastanza, diciamo, abbastanza da solo, direi. Pagina brutta di pugilato in un'annata che ci ha dato uno dei conti di pugilato più belli degli ultimi anni, praticamente. Comunque, volevo anche andare a vedere più che altro, volevo dare anche un altro devi morire più che altro, ma devo prima procurarmi il filmato. Eccolo qua, credo che sia questo. Un attimo, datemi solo qualche secondo di pazienza che mi procuro, diciamo, il filmato. Io volevo dare un devi morire a Carlo Ancelotti e il motivo è questo qua.
Il maestro Renato Zero Ancelotti. I migliori anni della nostra vita. I migliori anni della nostra vita.
Mamma mia.
Stringimi forte che nessuna notte è infinita. I migliori anni della nostra vita.
Beh, io direi a Ancelotti
quello deve allenare, mica deve cantare.
Esatto, esattamente, direi di dedicarsi al calcio.
Ma io andare a dormire,
è molto più bravo sul calcio che non sul calcio.
Ecco, sì, esatto.
E su questa nota, dopo i migliori anni della nostra vita e i peggiori secondi di questa trasmissione, almeno per quanto riguarda questa sera, direi che possiamo fermarci qua. Grazie ad Andrea Canton, grazie a Dario Lilloni.
Grazie a voi, buonanotte.
Grazie all'avvocato Andrea Pezzo.
Grazie a voi, buonanotte.
Grazie a Radio Hemingway, grazie a Radio Albatro. Noi ci fermiamo qua per questa domenica. Torniamo domenica prossima con l'ultima puntata stagionale dei Pallonari e chiuderemo, diciamo, la stagione con l'ultima giornata del campionato. Ci sono ancora dei verdetti importanti, ne parleremo domenica prossima di questi verdetti. Ci gioca il passaggio diretto alla Champions League e la permanenza nel campionato di Serie A 2017-2018. Domenica prossima ne parleremo. Grazie di nuovo Radio Hemingway, grazie a Radio Albatro, grazie a voi che ci avete ascoltato fino a questo momento. Buonanotte, la linea ritorna alle radio. Noi torniamo invece domenica prossima con l'ultima puntata stagionale dei Pallonari. Buonanotte, alla prossima.
Ciao.
È bello amare il calcio. Lega Serie A e Team hanno presentato la Serie A Team.